Grazie, fratello Neville. Il Signore benedica anche te. E buongiorno, classe biblica. E come vi sentite tutti stamattina? Bene, spero. Amen. Eravamo come di questo è stato piuttosto con poco preavviso nel dire che saremmo stati qui stamattina perché non avevo il mio itinerario ancora fatto proprio di quando sarei partito. E questo, essendo ora disposto per i prossimi 6 mesi, ebbene, allora ho pensato che avremmo fatto meglio ad avere il servizio stamattina perché passerà del tempo prima che io torni ancora, per quanto ne so, forse quest'autunno. E io ora partiremo questa prossima settimana per Beaumont, Texas, dove inizieremo laggiù la settimana prossima e passeremo circa 8-10 giorni di riunione là con l'associazione degli indipendenti e diverse chiese. Veramente sponsorizzato dalle chiese del nome di Gesù giù a Beaumont, Texas, dove abbiamo avuto la grande riunione tempo fa, proprio appena dopo che questa foto è stata scattata. E loro, so che avranno una carrozza là con credo 27 carrozze o un treno con 27 carrozze che verrà alla riunione di Beaumont. E dove il sindaco della città ha tenuto la sfilata ed è andato per le strade, e tutti loro. Abbiamo avuto un gran tempo a Beaumont e torneremo di nuovo questa prossima settimana. E poi stavo anticipando Sant'Antonio, ma non avremo abbastanza tempo per ciò se non al ritorno. E da là andremo a Phoenix, Los Angeles, giù a Long Beach e poi torneremo, se piace al Signore, torneremo sulla costa est, di nuovo in Virginia e Carolina del Sud, torneremo poi a Bloomington, Illinois e da là alla scuola superiore Lane Tage l'ultima settimana di aprile, uomini d'affari cristiani, e poi da là partirò per andare nella Columbia Britannica settentrionale su verso l'Alaska e sarò là fino a giugno. E allora speriamo di avere un gran tempo. Preghiamo allora se l'investigazione di sotto cui sono stato per un po' per la tassa sul reddito in merito alla Chiesa qui sarà finita quel tempo e allora noi sarò in grado di andare oltreoceano allora, se lo sarà, proprio a giugno, che lo farà essere proprio giusto per l'Africa, per giugno, luglio e agosto in Africa. Quindi di certo ho bisogno delle vostre preghiere e siamo in attesa della venuta del Signore. Tutte queste cose sono se è la volontà del Signore, vedete? Noi non sappiamo. Egli potrebbe, queste non sono esattamente direttive, abbiamo raggruppato tutti gli inviti e abbiamo pregato in merito, chiesto al Signore in che direzione dovremmo andare e allora è sembrato che non lascio tutto a me stesso, lascio che altri ci pensino, preghino su ciò. E allora è sembrato che tutti noi ci siamo sentiti guidare ad andare ad ovest, sud e ovest questa volta. Quindi allora avevamo inviti dappertutto, così abbiamo proprio iniziato subito. E il primo luogo che mi è venuto sul cuore è stato Beaumont o Sant'Antonio. Così abbiamo cercato e avevamo inviti in entrambi i luoghi. E abbiamo chiamato una persona a Beaumont e poiché hanno 42 chiese in cooperazione dei Pentecostali Uniti e così via, abbiamo pensato che un grande auditorium sarebbe meglio per dar loro circa 10 giorni invece di darne 5 e 5 in ogni posto. Penso che se si centralizza così è meglio. Allora, ci sono molte persone bisognose vicino a Beaumont e laggiù, lungo quella parte del petrolio del Texas, e quindi ci aspettiamo un gran tempo a Beaumont. E ora non cerchiamo mai di andare dove ci sono grandi centri e grandi posti, ma cerchiamo di andare come il Signore ci guiderà ad andare, non importa quanto piccolo o quanto grande, proprio in modo che il Signore guidi. Ora, in ogni momento, Egli potrebbe darci una chiamata macedone e noi lasceremo il campo in ogni momento per qualsiasi cosa Egli ci chiami a fare, ovunque. E di certo abbiamo gioito di questo tempo di comunione attorno alla parola di Dio con voi, brava gente. Confido che sarete fedeli ora e verrete in chiesa e obbedirete agli insegnamenti della Bibbia tramite il nostro valoroso fratello qui, fratello Neville, che raccomando caldamente come servitore del Signore Dio e muovendosi sempre più in profondità con Dio. E sono così felice di questo. E la piccola chiesa, vi ammonisco nel nome del Signore Gesù a crescere nella grazia di Dio. Rimanete saldi e guardate sempre verso il Calvario, togliendo ogni radice di amarezza dal vostro cuore e anima, affinché Dio possa usarvi in ogni momento. Se mai sentite di fare qualcosa, o una rivelazione, o qualcosa vi arriva in modo strano, qualcosa di avvertimento, qualcosa, state attenti. Satana è il più subdolo e astuto possibile, vedete? Ponetelo con la parola di Dio e consultate il vostro pastore, vedete? E trovate doni e così via che si insinuano nella Chiesa e l'operazione di questi doni. Prima di iniziare a farlo operare altro, prima lo sentite spingere sul vostro cuore. Ora, il nemico è molto astuto, vedete? Ed ecco proprio cosa fa a pezzi le chiese ogni volta. È un vero dono che opera in modo errato. Vedete? Qualcosa che Dio cerca di fare è usato in modo errato. Ciò sarà semplicemente, non solo ferirà voi, ma farà pezzi l'intera chiesa, vedete? Consultatelo, portatelo continuamente attraverso la Bibbia, poi provatelo e vedete se è Dio o meno. Proprio continuate a provarlo e provare, vedete se è perfetto proprio in linea proprio con la parola. Allora andrete bene, vedete? Finché la parola ha detto che ci sarebbe, opererebbe in questo determinato modo, rimanete proprio con ciò. Non allontanatevi mai, non importa cosa fa qualcun altro, quanto sembra essere reale, se non riflette nelle scritture dalla Genesi all'Apocalisse, lasciatelo stare. Non correte rischi, siamo negli ultimi giorni, quando Satana è proprio più seducente possibile. Perdonatemi se cerco di prendere il posto di un capo. Non sono un capo, ma mi sento verso di voi come Paolo disse là in passato in merito alla sua congregazione una volta. Siete le stelle nella mia corona. Quando andrò dall'altra parte, nella terra dall'altra parte, e vi incontrerò in quella condizione glorificata, voglio che siate là, a brillare come stelle nella mia corona, vedete? E io voglio che ci siate, io voglio esserci. E ricordo nella mia visione, quando ho visto la presenza del Signore o il suo popolo in quella gloriosa terra dall'altra parte, ho guardato attorno, ho detto loro e mi dissero che egli mi avrebbe giudicato prima dal Vangelo che predico. Ho detto proprio esattamente nel modo in cui Paolo l'ha predicato. E quei milioni di persone gridarono, ci poggiamo su questo. Vedete? Vedete, ora voglio che sia così e ci incontreremo là un giorno. E Dio non ha mai mandato il fratello Neville e me per essere capi. Niente affatto. Siamo solo vostri fratelli, vedete? Istruttori nel Vangelo. Quindi operiamo tutti insieme. E a volte, se qualcosa che opera deve essere chiamato, ho detto qualcosa in merito a ciò, richiamato qualcosa di quel tipo, e la persona che ha quel dono lo rigetta, ricordate solo, lo rifiuta? Ricordate, il dono non era giusto. Non era Dio dal principio. Lo Spirito di Dio è sempre pronto per la correzione, dolce, umile, disposto, vedete? Se si alza e dice, lo farò comunque, sapete come a volte solo ricordate, spiriti arroganti non sono da Dio, vedete? Quindi perché prendere un sostituto quando ogni cosa, tutta la terra è piena della gloria di Dio, vedete? La vera potenza di Dio. Perché prenderemo un sostituto? Siamo troppo avanzati nel giorno ora, ma ricordate, la Bibbia ha detto che sarebbe entrato come un tanto subdolo quanto possibile e sedotto gli stessi eletti se possibile, vedete? E ora, a volte pensiamo di essere gli eletti, e spero lo siamo, ma rimaniamo proprio ritti con la Bibbia. E poi, se tutto è proprio con la Scrittura, e in ordine nella Scrittura, portando gloria a Dio e l'onore della Chiesa e così via, allora sappiamo che è da Dio, perché la Bibbia lo sostiene, ma solo la nostra teoria non lo sosterrà. Non servirà a nulla, cadrà. Quindi allora, se ci è venuto in mente qualcosa, non importa quanto sembri irreale, se non è giusto, non è scritturale, sbarazzatevene immediatamente, perché c'è una cosa reale che attende, vedete? Quindi pregate ora e sempre e qualsiasi cosa fate, pregate per me perché ora arriveremo ai campi per le ultime volte, secondo me. Ora andremo e ricordate, devono avvenire grandi cose, sono sconosciute fra il mondo. Gesù venne, visse, morì, è immolato, tornò in gloria e milioni non seppero niente in merito, vedete? Non è floreale, famoso, grande, e egli venne dai suoi, vedete? E il chi ha orecchio oda ciò che lo Spirito dice alle chiese, non all'esterno, alla Chiesa. È la Chiesa che ottiene la sua scossa. Ero solito pensare diversamente da così finché un giorno egli mi ha parlato, mi ha fatto tornare nella parola e pensare come tutti i profeti parlarono di quando venne Giovanni, dissero i luoghi alti saranno abbassati e i luoghi bassi saranno innalzati e come la potenza di Dio avrebbe operato e tutti i monti salterebbero come montoni e le foglie batterebbero le mani. Ebbene, quello sembrava davvero qualcosa che sarebbe avvenuto, vedete? E quando successe, cosa avvenne? Un caro individuo uscì dal deserto, probabilmente con la barba tutta lunga e un pezzo di pelle di pecora, avvolta attorno a sé. Non c'erano comodità là fuori nel deserto. C'era stato da quando aveva 9 anni e allora ne aveva 30. Uscì camminando dal deserto, battendo i piedi, predicando ravvedimento, stando nel fango fino alle ginocchia, probabilmente sulle rive del Giordano. Ed ecco quando i luoghi alti furono abbassati e i luoghi bassi furono innalzati. Vedete? E dovete avere comprensione spirituale. Ricordate, Dio non ha mai e mai lo farà su questa terra di dimorare nel fascino. Egli è contro ciò. Egli mai, i grandi messaggi non saranno mai, fate un grande così e così e così e non fa in quel modo. I suoi servitori non operano in quel modo. Il suo fascino e gloria sono dall'alto. Ieri o 2 giorni fa, uscendo dal Kentucky, su in Kentucky con il mio buon amico, il fratello Bankswood, c'era una donna poliziotta là fuori e lui ha detto, ragazzi, faremo meglio a rallentare. Ha detto, lei è dura? E ho detto, sì, è così. Ho detto, quando una nazione arriva al punto dove milioni hanno lavoro e devono prendere donne, farle poliziotte e mandarle là fuori, e tassiste, cose simili, è una delle grandi macchie sulla nostra nazione. Il suo compito là fuori è proprio come quello di un coniglio in una pentola di grasso, vedete? Proprio, non è il suo posto. E ho detto, era solito darmi così fastidio, ma ora ho iniziato a ricordare. Ebbene, non sorprende, questo non è il nostro regno, non siamo di questo mondo. Loro hanno voi. Perché le donne, le nostre donne, non portano i loro capelli corti e trucco e il rock and roll e tutta questa roba? Ebbene, la gente va nelle chiese comuni e altro pensa, quello va bene. Perché? Ciò, loro sono americani. Sono americani, hanno lo spirito americano. Noi non siamo americani, siamo cristiani. Viviamo il nostro spirito è di un altro regno. Se il nostro spirito fosse di questo regno, allora adoreremmo con queste cose. Allora adoreremmo tutte queste canzoni volgari e adoreremmo tutto questo rock and roll. Dov'è il tuo cuore là? C'è il tuo tesoro. E i nostri tesori sono lassù, quindi andremo in un regno. Questa non è la nostra casa, stiamo solo soggiornando qui, cercando di portare altri cittadini fuori dalle tenebre. E vado in una città e forse tengo una campagna in tutta la città, continuo proprio a procedere a fatica per una settimana o 10 giorni, per un'anima preziosa là fuori, una proprio seduta là fuori. Potreste dire, la riunione è stata un grande successo, 5.000 sono venute all'altare. Potrebbe non essercene uno di loro salvato, neanche uno di loro. Vedete? E ci potrebbe essere, potreste pensare, solo 2 persone sono venute all'altare, ma una di loro potrebbe essere un gioiello. Noi solo peschiamo con la senna nel torrente. Dio sceglie il pesce e gli sa quale pesce e quale no. Quindi, vedete, stiamo solo predicando. E ricordate voi, state facendo la stessa cosa in questo tabernacolo. Ma ricordate sempre questo, le mie pecore conoscono la mia voce. E la voce di Dio è la sua parola. Stavo pensando l'altro giorno come queste persone che dicono che non c'è mai stato una certa denominazione di chiese che dice la guarigione divina non è giusta. Non c'è mai stato nessuno a cui è stato dato un dono di guarigione divina, eccetto San Paolo o gli apostoli, i 12 nell'alto solaio. A loro fu dato il dono di guarigione divina ed ecco tutto, quello l'ha concluso. Ma vedete, tramite questo meraviglioso grafico che il fratello Willie qui ha sistemato così meravigliosamente per noi, quel piccolo filo è passato attraverso le chiese del continuo. Mi chiedo cosa dice quella stessa denominazione della storia della Chiesa, di Ireneo, di San Martino e tutti quei martiri lungo l'epoca, per centinaia di anni dopo la morte degli apostoli, hanno parlato in lingua e guarito i malati, e risorto i morti e compiuto miracoli. L'intera Chiesa, mi chiedo che ne è di loro se fu solo per gli apostoli. Vedete come si restringe? Non hanno comprensione spirituale. Ecco tutto, vedete. Ciechi, morti nel peccato e trasgressioni. Peccato significa incredulità. Ogni cosa nell'incredulità è peccato. Se un tizio ha un titolo lungo così, di DDLPHDLLD, e dice non c'è cosa simile alla guarigione divina o il battesimo dello Spirito Santo, l'uomo è morto nel peccato. Potrebbe essere in grado di spiegare ogni genere di misteri nella Bibbia, ma la sua stessa vita, la sua testimonianza dimostra che è morto. Egli è morto nel peccato e trasgressioni perché è un peccatore. Peccato, è incredulità. Chiunque dovrebbe, peccato, non è commettere adulterio e fumare sigarette e ballare e comportarsi male così. Quello non è peccato, quelli sono gli attributi dell'incredulità. Ma un credente, non importa se un uomo non beve, non fuma, non fa queste cose, non dice mai una brutta parola, osserva tutti i 10 comandamenti, può ancora essere un peccatore nero, vedete? Proprio quanto più possibile volgare. Se rinnega qualcosa della potenza di Dio, è un peccatore. La parola peccato è incredulità. Ora trovate proprio, vedete se è giusto o meno. Un incredulo nella parola di Dio è un peccatore e non può entrare nel regno del cielo. Ora, allora stamattina ho pensato, facendomi carico per volontà del Signore, per il comandamento dello Spirito Santo, di scendere al tabernacolo di nuovo e forse trattenervi tutti 2 o 3 ore. Ma voglio finire il libro del 4° capitolo di Apocalisse prima di andarmene. Ed ora spero che non vi stanchi, spero sia gloria per voi, spero sia qualcosa che vi faccia bene e vi aiuti nei giorni davanti che verranno. Ed ora forse ho detto a Billy di scendere qui stamattina e dare biglietti di preghiera se ci sono degli estranei fra noi, perché ce ne andremo. E non so neanche quando torneremo, Dio solo lo sa. E pensavo che forse l'ultima riunione, e quando mi ha chiamato, poi circa alle 9, e ha detto: papà, ci sono alcune persone per cui pregare. Ho chiesto a loro, ma ha detto: sono persone che vengono sempre in chiesa. Ho detto: allora non dare nessun biglietto di preghiera, vedi? Ho detto: perché sono persone, se teniamo la preghiera per i malati stamattina, chiameremo le persone, pregheremo per loro. Ma ho detto: se sono persone che vengono al tabernacolo, che conosciamo, no, voglio degli estranei. E allora ha detto, è uscito là alcuni minuti fa quando mi è venuto incontro là fuori, ha detto: ebbene, ho distribuito dei biglietti di preghiera, ha detto: solo pochi là dentro, ho dato dei biglietti di preghiera, ha detto: puoi fare quello che vuoi. Ho detto: ebbene, vedremo come va avanti il messaggio, vediamo dove siamo e poi andremo. Io, ha detto, ebbene, molte persone volevano biglietti di preghiera, certamente, ma, ha detto, erano persone che sono là in chiesa, vedete? Ebbene, sappiamo che Dio è Dio, e mai, proprio le cose che Egli compie, ebbene, il telefono suona sempre da parte di persone di diverse cose, di solo piccolissime cose a volte, e come Dio risponda alla preghiera. Mi chiedo se quella piccola signora o suo marito sono qui da New Albany, che hanno portato quel bambino soffocato l'altra sera con la polmonite in casa mia verso le 12, l'una. Là, bene. Come sta il bambino? Bene, buono. Va bene, lasciate che vi mostri, vedete, poiché è qualcosa che non sapreste, che non avviene quando lo Spirito Santo parla. Fred Sottman, nostro prezioso fratello. Fred, l'ho sentito dire amen poco fa, ma non ho potuto localizzarlo. Dove si trova? È qui? Qui, proprio qui. Fratello Fred Sottman, e per mostrare quanto è semplice. Lui aveva fatto venire degli amici, che era il fratello Welch Evans, presumo, non lo so. Avevano una roulotte là, avevano chiuso le porte e Fred aveva perso le chiavi e avevano guardato ovunque, non potevano trovarle da nessuna parte. E il fratello Welch stava proprio arrivando, così venne il giorno che doveva arrivare altro, non potevano trovare da nessuna parte la chiave. Così chiamò proprio su a casa, disse: fratello Branham, dove sono le chiavi? Dove le troveremo? Ora, quello potrebbe confondere alcuni di voi, che un uomo faccia una domanda simile. Ma aspettate solo un minuto. Ricordate i figli di Jess che cercavano le mule? Quindi, se avessi in mano un dono, lo porterei, mostrerei, chiederei, lo darei al profeta e forse lui ci direbbe dove sono quelle mule. Lo ricordate? E mentre camminava per strada incontrarono il profeta. Lui disse: state cercando quelle mule? Disse: ecco, tornate verso casa. Disse: sono già tornate. E così ho pregato, Fred è andato e ha raccolto le chiavi. Eccolo, vedete? Fratello Ed Dalton, dove sei? Dove è Ed Dalton? So che è qui, da qualche parte, l'ho visto poco fa. Oh, dietro, eccolo là. Mi ha sentito attraverso il citofono o il sistema audio. L'altra sera è arrivata una chiamata e il fratello Ed era in problemi seri. Volevo aiutarlo. No, disse, voglio solo che chieda a Dio. Ho chiesto al Signore di aiutarlo. E il giorno dopo sua moglie ha chiamato. Qualcuno era venuto in soccorso. Bene, è giusto, fratello Ed? Vedete, egli è Dio, ecco tutto. Egli è proprio Dio, vedete? Egli solo è proprio continuamente sempre da un posto all'altro. Un posto all'altro, non importa qual è il problema, egli è Dio. Non andiamo in giro vantandoci di quelle cose, non dobbiamo farlo. Proprio non lasciate che la destra o la sinistra sappia cosa sta facendo la destra. Ne parliamo fra noi, ma non lo facciamo risuonare fuori da qualche parte, perché è orgoglio personale. Come Dio potrebbe farlo solo per una persona, egli lo farebbe per chiunque voglia credere a lui. E credere, fede, qualsiasi cosa vogliate fare, qualsiasi siano i pensieri, portatelo a Dio. Egli provvede ogni cosa, non è così? Quindi egli risponda alla preghiera. Egli è un Dio e un Padre che risponda alla preghiera. Ora, quindi, perciò, ho pensato, concludendo queste ultime riunioni e così via, mentre siamo, come facciamo? Vorremmo forse avere del discernimento alla fine della riunione, se piace al Signore, e forse durante il tempo della riunione. Non sappiamo proprio cosa Egli farà. Mi piace in quel modo. Non disporre alcuna cosa certa, solo lasciare che Lui faccia ciò che vuole fare. Ora prendiamo il quarto capitolo del libro di Apocalisse e fermiamo l'orologio. Sì, sì, fratello. Certamente, lo credo, assolutamente lo credo. Qui, fratello Welch Evans, penso sia lui, seduto proprio là dietro. Lasciami, mentre voltiamo in Apocalisse 4. Qui non molto tempo fa, tutti voi avete sentito e letto nei giornali in merito alla banda Louisville che ruba queste macchine, le porta giù in Kentucky da qualche parte molto velocemente. E in Kentucky non bisogna neanche avere un titolo di proprietà, ve ne fanno uno in Kentucky. Quindi voi solo l'unica cosa che dovete fare è portarla là e venderla. Quindi prendono queste macchine e le portano là e le riverniciano di nuovo e mettono sul mercato quelle macchine e le vendono. Tutto ciò che dovete fare è avere il numero del motore e loro vi fanno un titolo di proprietà. Quindi prendono proprio la macchina dalla strada e la prendono molto velocemente e la portano in qualche officina da qualche parte. Proprio cambiano del tutto l'intera cosa, vedete? E la riverniciano e ogni cosa, la portano fuori e la vendono. Ce n'è un giro specialmente in tutti gli Stati Uniti. E ce n'è uno grande, grande in Kentucky. Ho letto un articolo nel giornale qui, non molto tempo fa, in merito a ciò. Ebbene, il grande di buon cuore, caro fratello Evans, e la sua famiglia guidano fin da Macon, Georgia, quassù ogni domenica per ascoltare il Vangelo. Oh, quanto leali e che veri amici! Poi va alla caffetteria Miller, dove non sto pubblicizzando Miller, ma penso di certo che abbiano il miglior cibo in Kentucky, Louisville, Kentucky. Ad ogni modo, in quanto non intendo voi case private dove ho mangiato là, ora intendo per, sapete, fuori, e mangio anche là. Posso cibare la mia famiglia per meno soldi di quanto posso cibarli a casa. È così. Quindi allora vado là e così il fratello Evans entra e si prende qualcosa da mangiare e parcheggia la macchina là fuori. Quando esce, con tutti i suoi abiti e la famiglia e tutti loro, lui non aveva nessuna macchina né nulla. Era tutto sparito. Ebbene, povero individuo, il fratello Evans è un uomo come tutti noi. Ha una piccola attività laggiù, lavora sulle macchine, compra 14 e li sistema. È un uomo povero e spende i suoi soldi per venire quassù perché crede in questo genere di Vangelo. Sto pregando che Dio manderà loro un messaggero laggiù da qualche parte per aiutarli in quel paese. Ora, il fratello Evans è venuto, quindi non sapeva cosa fare. Aveva denunciato alla polizia e loro non potevano trovarla. Quindi venne a casa, lui e il fratello Fred e loro, eravamo seduti nella stanza e ne abbiamo parlato. Ho detto ora, ecco come facciamo, ci sediamo nella stanza, scopriamo cosa avviene e poi andiamo a Dio. Quindi, quando abbiamo chiesto al Signore per far girare l'uomo che aveva la macchina, farlo girare e mandarlo indietro ovunque fosse. Di solito le portano giù attorno a Bowling Green o da qualche parte, le portano proprio dalla zona calda qui, vedete, così potrebbero, finché le riverniciano e le sistemano. Questa era una bella macchina, penso una familiare. Era giusto, fratello Evans? Era una familiare. Quindi cos'è successo? Siamo scesi e abbiamo pregato e il Signore ci ha dato testimoni, era tutto a posto, ogni cosa a posto. Quindi allora la potenza del Signore è entrata con noi. Il fratello Evans esce e si avvia fuori, guidato ad andare in una certa via. È tornato proprio qui a Jeffersonville. La macchina era stata rubata a Louisville. Ecco qui la sua macchina posta là, con circa solo abbastanza benzina da portarla o da essa per averla portata giù fino a quasi vicino a Bowling Green e tornare. Sono usciti dalla macchina, hanno fermato la macchina, hanno lasciato dentro la chiave, si sono proprio allontanati e l'hanno lasciata posta là, proprio qui a Jeffersonville, dove lui poteva trovarla, non Louisville, qui a Jeff. L'hanno riportata proprio fino in fondo. Sapete, il Signore può far sì che gli uccelli gli obbediscano. Egli può far sì che gli uomini gli obbediscano. Può far sì che il suo nemico gli obbedisca. Egli, sì, Signore, egli è Dio. Qui c'era la sua macchina con niente di rubato, solo circa mezzo serbatoio di benzina, dove era arrivato quasi a Bowling Green e lo Spirito Santo deve aver detto: gira, torna là indietro e porta quella macchina a Jeffersonville. Ponila proprio qui sulla strada e parcheggiala proprio qui, perché lo manderò proprio verso questa direzione e in questa direzione per trovarla. È giusto, fratello Welch? È così, vedete. Egli è Dio, egli risponda alla preghiera, fratello Roy, egli proprio, quello è fratello Schlogder, quella è proprio la stessa cosa, egli ha guarito il tuo cagnolino e so che egli guarisce, egli risponda alla preghiera, egli compie ancora miracoli, egli è ancora Dio, egli è stato sempre Dio, egli sarà sempre Dio. Egli è Dio sul tetto. Cos'è che il fratello canta qui in chiesa? Dio in cucina, Dio fuori, nella fattoria, Dio nell'automobile, egli è Dio ovunque, egli è Dio in tutto, tutto e per tutto Dio. Oh, quanto meraviglioso! Iniziamo a predicare dopo un po' e non arriviamo mai in questa lezione. Bene, chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Gentile Padre Celeste, siamo così affezionati alla Tua Santa Parola che i nostri cuori proprio ardono dentro di noi quando sappiamo che il Tuo Spirito scende in mezzo a noi e ci parla là e i nostri cuori si allungano e fanno presa su di essa e ci sembra proprio di stare così bene con essa, Signore. E sapere che in quest'ora oscura dove c'è così tanta confusione, Come ha detto il profeta, negli ultimi giorni verrà una carestia, qualcosa di simile, non per pane e per acqua, ma per l'udire la vera parola di Dio. E gli uomini viaggeranno dall'est all'ovest, nord e sud, cercando di trovare la vera parola di Dio. Parola. Cos'è la parola? Gesù è la parola? La parola fu fatta carne e dimorò fra noi. Vedere la manifestazione della vera parola di Dio resa manifesta secondo le scritture e portata a compimento, poiché come le persone avrebbero viaggiato e cercato e avrebbero mancato di trovarla. Oh Dio, siamo così felici di averlo trovato anni fa, prezioso per il nostro cuore, e vedere che non siamo per niente confusi. Oh Dio, Tu hai detto coloro che conoscono il loro Dio faranno meraviglie in quel giorno. Ed eccoci qui negli ultimi giorni, vedendo tutte le cose che Gesù disse sarebbero avvenute, essendo reso manifesto proprio fra noi, proprio segni, prodigi, miracoli compiuti, facendolo proprio nel modo in cui Egli l'ha fatto. Come Egli ha detto, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Signore, Tu ci hai lasciato tramite lo Spirito Santo allungare la mano in quella parola e prendere quelle cose reali e legarle al Calvario tramite la parola e vedere che in Lui abbiamo la pienezza e le ricchezze, le benedizioni e la gloria, e tutti vanno a Lui che è degno, che ha preso il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono e vi si è seduto egli stesso, perché egli fu ucciso fin dalla fondazione del mondo. Parliamo di Lui stamattina, Padre. Preghiamo che Tu benedica i nostri cuori. Lascia il Suo Spirito muoversi fra noi e benedirci e arricchire la nostra esperienza e guarire la malattia fra noi e darci grazia per vincere. E Dio, mentre esco là sul campo per affrontare a viso aperto il nemico, possa io comprendere che sono presidiato ogni ora dalla preghiera. Oh, come dipendo da quel presidio! Il nemico si avvicina, ma sappiamo che il presidio resiste a motivo di madri e padri e ragazzi e ragazze, cristiani nati di nuovo, con l'esperienza, persone legate al cielo, sono sulle ginocchia in preghiera. Oh Dio, dai liberazione! E Padre, preghiamo che Tu ci faccia uscire nelle file del nemico là fuori e conquistare ogni anima preziosa che attende. Fallo, Signore, e portale fuori dalle tenebre nella luce, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, nel quarto capitolo del libro di Apocalisse, abbiamo finito il terzo capitolo e restiamo in certo modo riverenti e cercherò di non trattenervi troppo a lungo. Ma in questo terzo capitolo la Chiesa è salita come simbolo quando Giovanni fu preso su. La Chiesa è salita e da quel tempo in poi si occupa di Israele, di nuovo fino alla venuta. Non vedete com'è? Le persone oggi come sono? Qualcosa di grande scuoterà il mondo intero, ogni cosa. Quello non è scritturale. No, Signore, la cosa seguente in ordine è l'andarsene della Chiesa. Leggete nelle epoche della Chiesa, vedete cosa... Ora, queste altre cose che devono avvenire avvengono durante il tempo della cerimonia nunziale, quando la Chiesa è in gloria. Dio torna con grandi prodigi da compiere, miracoli internazionali e altro, tramite i giudei. Non va affatto alla Chiesa. Nel terzo capitolo si conclude l'epoca della Chiesa. È così. E l'epoca della Chiesa finisce con una tale piccolissima minoranza che troviamo solo ascoltate qui. Io leggo questo di nuovo stamattina. Mi ha proprio quasi fatto a pezzi. Il punto è l'attitudine di Cristo alla fine dell'epoca della Chiesa. Si trova dal 20° versetto al 22° versetto di Apocalisse 3. Pensateci, Cristo alla fine, dove egli è? Dov'è egli alla fine dell'epoca della Chiesa? Fuori dalla sua Chiesa, spinto via dalle denominazioni e credi. Qual è la sua attitudine? Cercare di tornare dentro. Quella è una condizione pietosa. Allora, qui troviamo, dopo queste cose, udì una voce che gli diceva che, oh, cos'era? Lo Spirito aveva lasciato la terra. Dopo queste cose, inizia il primo capitolo o il primo versetto. Dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo. Apocalisse 4:1, dopo che la Chiesa se n'era andata, allora una porta fu aperta e abbiamo analizzato tutto quello e trovato che era Cristo, era la porta. E la stessa voce che camminava nel mezzo dei sette candelieri d'oro era anche la stessa voce che sentì in cielo dire: «Sali qui, Giovanni, salì!» Rappresentava la Chiesa che andava nel rapimento. Giovanni salì nello Spirito, fu portato via in cielo e previde tutte le cose che Dio aveva promesso e detto ai discepoli. Cosa importa a voi se egli rimane finché io venga? Lui vide la venuta del Signore e cosa sarebbe avvenuto. Lui vide sulla terra ciò che sarebbe avvenuto sulla terra fino al rapimento della Chiesa e fu portato su e gli fu mostrato giù fino oltre il millennio. Oh, non è meraviglioso? Ora, domenica scorsa l'abbiamo lasciato sul quarto capitolo e il quarto versetto. E tutto intorno al trono v'erano 24 troni e in su i 24 troni vidi sedere i 24 vecchi vestiti di vestimenti bianchi ed avevano in su le loro teste delle corone d'oro. Ora abbiamo scoperto che questi erano anziani. Un anziano non è mai applicato ad un angelo o qualche essere. È un essere umano redento. Anziani, perché loro troni, corone e dominio non sono mai riferiti ad angeli, ma le corone, i troni, così via, si riferiscono ad esseri umani. E questi anziani furono incoronati, vestiti e seduti su troni. E li abbiamo trovati in altre parti della Scrittura, che erano i 12 apostoli ed erano i 12 patriarchi. 20 e 4 di essi, che significa 24, 12 apostoli, 12 patriarchi. E abbiamo scoperto persino la città che discende da Dio dal cielo dopo che la terra è esplosa, è tutta fatta a pezzi e non rimase niente sulla terra se non ceneri vulcaniche e tutto ciò che rimarrà. Non ci sarà più mare, il mare si asciugherà. Come stavo dicendo ieri sera a qualcuno, o ieri, da qualche parte, la terra una volta stava così, dritta, attorno al sole, calore uguale dappertutto, su e giù. Su nei ghiacciai britannici potete scendere giù di 500 piedi e trovare palme. È arrivato improvvisamente, le ha congelate come ora un refrigeratore, come il vostro disidratare e così via. E voi congelate e congelate a fondo per conservare fragole e altro per anni e anni e anni a venire, vedete? È la stessa cosa che successe a quel tempo. Velocemente venne una distruzione prediluviana e inondò l'intera terra. E quando avvenne ciò, potenze atomiche l'hanno fatto oscillare fuori dalla sua orbita e si è congelata. E lì è rimasta. Vedete? scavate a fondo e potete trovarle. Su, attorno alle zone artiche, altro, palme e così via. Mostra che una volta era abitata meravigliosamente, disposta. Ma ora è oscillata all'indietro. Ora, dove penso che Dio abbia preso quell'acqua? Quando inizia la Genesi, Genesi 1, la terra era senza forma e vuota e l'acqua era sopra l'abisso. Lo Spirito di Dio si muoveva sopra l'acqua e disse, sia la luce. Dio poi separò la terra e l'acqua che formò la terra, ma tutta la terra era ricoperta. Ora, cosa egli fece? Egli solo tramite le atmosfere, egli solo atmosfera e l'atmosfera è piena di idrogeno e ossigeno, e così via. Poi egli solo sollevò la terra e la separò. Non c'era mare sulla terra allora. Dio adacquava la terra. Non venivano neanche le piogge. Egli la adacquava tramite sorgenti e altro. Irrigazione. Poi quando egli, l'unica cosa che egli fece allora, quando l'uomo la fece esplodere fuori dalla sua orbita, fuori da una parte, cosa successe? La ributtò indietro nel calore qua giù e il freddo lassù. È caldo e freddo. Cosa accumula? Lo sentite qui su quelle finestre proprio ora? Caldo qui dentro e freddo fuori. Vedete il sudore? E la pioggia non è altro che sudore, perspirazione. E l'acqua sono ceneri. E quindi, allora, quando ciò mi piace quel cantico, hai posto la tua mano, prezioso Signore, sulle praterie, hai posto la tua meravigliosa mano sulla catena montuosa, Signore, hai riversato la fonte e innalzato il monte, oh Signore, tieni la tua mano preziosa su di me. Hai creato le nubi, formato le nubi che creano la pioggia. Dalla pioggia hai fatto il mare. Dal mare hai portato le nubi per dare vita in abbondanza. Tu tieni la terra e il cielo al tuo comando, Signore. Oh, per favore, tieni la tua preziosa mano su di me. Oh, quanto grande. Sì, il Dio del cielo. Allora, in questo grande tempo, si appoggia indietro così, ora, ed egli ci ha fatto una promessa, non più acqua, ma fuoco questa volta, invece di gettarla. Hanno gettato la terra lontano dal sole, certamente, si è raffreddata, se la getterete nel sole, brucerà. E proprio come egli la distrugge con l'acqua e ha posto l'arcobaleno nel cielo, egli non l'avrebbe più fatto ora, egli diede una promessa che egli l'avrebbe bruciata. Quindi ecco che arrivate dove il peccato e tutto il fascino e tutta la sozzura. E non molto tempo fa stavo cavalcando attraverso la prateria. Da ragazzino ero solito pensare, prendere i miei libri di storia e geografia e pensare alle grandi pianure dell'Ovest. Un giorno, dissi, vivrò là in pace e calma, dove non c'è peccato, e vagherò per i campi e caccerò come l'indiano. E io vivrò là una vita pacifica tutti i giorni della mia vita. Ma ora, e là c'è stato l'uomo bianco. Dove l'uomo bianco va, il peccato è con lui. Lui è il più grande assassino e uccisore di tutte le persone sulla terra. È l'uomo bianco. Lui è il rinnegato di tutti i colori. Qui non molto tempo fa nel giornale, fratello Tom qui dall'Africa, ho visto un articolo nel giornale 2 settimane fa, credo fosse, e dissero, se agli americani viene ancora permesso di andare in Africa, fra 10 anni il grande leone africano sarà completamente estinto. Gli elefanti, i rinnegati sparano proprio ovunque possano. La fotografia di due grandi maschi che cercano di sostenere un maschio ferito, sembrano lacrime che scorrono dai loro occhi. Non volevano i maschi, non volevano che la femmina morisse, e ognuno la sosteneva da una parte, così trattenendola dal cadere per terra, proprio fatta a pezzi sparando. Un tizio che spara qualcosa del genere non merita di avere un fucile in mano. È così, non hai abbastanza buon senso da usarlo. Ora, un paio di anni fa, cercando di far fuggire una mandria di alci dal mio buon amico, fratello Roy Robertson, e loro là dietro, quando facevo la guida su in Colorado, sapevo che c'era una bella mandria. Jeff ed io li avevamo tenute lassù per anni e anni, circa 80 capi di alce nella mandria. Avevano fatto uscire alcuni di quei tizi da ufficio da Denver per andare là con questi pantaloni blu e gambali con i lacci. Sono cacciatori. Eccoli salire là. Un gruppo in jeep e cose simili erano saliti là nel nostro territorio. E stavo guidando questi alci dall'altra parte del monte dietro di loro, circa un miglio o due, e stavano continuando a pascolare. Dovete tenerli sparsi, i vecchi maschi e altro. Se non lo fate, dividerete la mandria. È proprio come allevare bestiame o altro. La fauna selvatica dovrebbe essere la stessa per noi. Non è un bersaglio, se volete sparare al bersaglio, hanno dei poligoni qui per sparare. È così, è una disgrazia massacrare cose simili, è peccaminoso, è empio. E ho contato 123 colpi di mitragliatrice, come sparati dalla spalla. E il mattino dopo, il fratello Banks Wood, qui con me, siamo saliti sul monte, ho contato 19 capi insanguinati. Non sanno niente del cacciare. Potete sparare ad un animale grande così? Potreste colpirlo in profondità da ucciderlo. E li avevano proprio liberati. Bang, bang, bang. Sparano a uno, poi all'altro. Ebbene, moriranno. È quello che, dopo che comincia la febbre, se li trovate, non sono buoni. Si guastano subito. E gli animali saprofagi, coyote e altro, li mangiano. 19 capi insanguinati, maschi, grandi, zoccoli grandi, così attorno, e sangue che spruzzava per due piedi dove era stato forato, così con quei fucili. Non dovrebbero permettere ad un rinnegato simile di avere un fucile in mano. È così. Non ha il buon senso per usare un fucile. Oh, è tremendo, peccaminoso fare così. È terribile, ma è l'americano. Canada, voi, cara gente dal Canada, se l'America continua ad andare avanti, il Canada sarà infimo come l'America dopo un po'. Andate vicino ai confini del Canada ovunque e trovate quell'atmosfera americana. Questa America è la prostituta delle nazioni. È esattamente ciò che è e sarà peggio che mai ora. Sta arrivando alla sua fine. La Bibbia parla del suo destino, dice come sarà. America, infima, marcia, sudicia senza valore. È esattamente giusto. È stata una grande nazione, ha portato il messaggio del Vangelo. Cosa la rende nel modo in cui è? Perché ha rifiutato il messaggio del Vangelo e rigettato le verità. È orribile, se l'è cercata. Non preoccupatevi, l'ho visto nella visione come così dice il Signore. Sta arrivando, pagherà per il suo peccato. In passato, quando l'America era l'America, era una grande nazione, la più grande che il mondo abbia conosciuto dopo Israele era l'America, ma di certo si è contaminata ora. Ha rigettato il messaggio, non ha preso nient'altro che ora si è portata, potete vedere dov'è ora? Tutti lo sanno, nell'ultima lezione mostra dov'è la sua posizione spirituale. Lei non lo sa. Ora, questi anziani seduti sul trono con la corona. Ora, il quinto versetto inizieremo. E dal trono procedevano folgori, tuoni, suoni, e v'erano sette lampane ardenti davanti al trono, le quali sono i sette spiriti di Dio. Oh, amo questo, voi no? Oh, sento proprio che la giacca mi si adatta, sapete? Io proprio quando... Oh, intendo la giacca spirituale, certamente, sapete? Bene, dal trono. Parliamo di questo trono ora per pochi minuti. Questo non era un trono di misericordia. Il trono di misericordia è finito. Niente più misericordia e senza misericordia. Come faremo? Come il seggio di giudizio sarà il seggio di giudizio di Cristo, il seggio di giudizio, il giudizio del trono bianco? Ci sarà misericordia allora? Non ci sarà alcuna misericordia da dare. Al trono del giudizio potreste gridare misericordia finché non riuscirete più a gridare. Ed è, potreste proprio anche gridare da qualche parte all'aria, perché non ci sarà più misericordia. Ora è il giorno della misericordia. Ora, torniamo qui nel Vecchio Testamento solo un po' e scopriamo cos'è la misericordia. Tornate, vedete cos'è successo a questo trono. Questo trono, certamente, è il seggio di giudizio. Ed è il motivo oggi per cui c'è misericordia. È perché il seggio di misericordia ha sperso con un'espiazione. Sangue. E finché il sangue è sul seggio di giudizio, allora non è più giudizio, è misericordia, perché qualcosa è morto per fermare il giudizio. Se lo vedete, dite amen. Finché il sangue sul propiziatorio mostra che qualcosa è morto per trattenere il giudizio. Ma quando la Chiesa viene rapita, il propiziatorio diventa un seggio di giudizio. Là, sapete, anche nel Nuovo Testamento è il santuario, ecco dove la giuria, nel santuario, il giudice sul seggio nel santuario. Ora, quel seggio di giudizio nel santuario è diventato tutto fumante. Cos'era? Come il monte Sinai. Giudizio! La misericordia aveva lasciato il trono di Dio. Dio giudicherà il mondo senza misericordia. Quanti lo sanno? L'unica cosa che egli riconoscerà in quel giorno, cos'è? Sangue. Quella è l'unica cosa che soddisferà un Dio adirato. Adamo ed Eva si fecero un grembiule tanto valido quanto potrebbe farlo ogni metodista, battista, presbiteriano, pentecostale. Coprì la loro nudità, ma Dio poteva vedere attraverso di esso. Così egli uccise qualcosa e prese le pelli morte, delle pelli dell'animale morto, e li coprì. Il sangue doveva prendere il suo posto. Quello fermò la sua ira. Egli vide il sangue e si allontanò da esso perché qualcosa aveva versato la sua vita. Oh Dio, pensateci! L'unica cosa che farà recedere Dio è il sangue. E c'è solo un sangue da cui egli recederà, ed è il suo stesso figlio. Quando egli vede che è il sangue del suo stesso figlio, egli tornerà indietro, perché quello è il dono che è. Dio ha dato suo figlio per redimere coloro che egli preconosceva, e ciò fa recedere Dio dal suo giudizio. Ma quando quel sangue viene rimosso e tutto ciò che era preconosciuto è stato chiamato nel corpo prezioso, la sua chiesa è stata preparata e raccolta, allora l'ira di Dio sarà sulle persone. Oh, fratello, non desiderare mai stare là. Lasciatemi star ritto davanti ad una mitragliatrice. Lasciatemi essere fatto a pezzi. Fatemi essere tagliato millimetro per millimetro. Lasciate che ogni cosa avvenga. Come il giuramento dei cavalieri di Colombo. Lasciate che mi aprano la pancia e brucino zolfo e ogni cosa in me. E tagliate le mie braccia e gambe. Qualsiasi cosa possa essere. Ma non fatemi mai stare a quel giuramento. Giudizio del trono bianco davanti a Dio. Oh, fatemi prendere questo piccolo trono qui davanti al seggio di Cristo e accettare il suo sangue. Non porto niente tra le mie braccia, Signore. Nessun'altra fonte conosco. Niente tranne il sangue di Gesù e tutto ciò che conosco. Questa è ogni mia speranza e appoggio. Niente tranne il sangue di Gesù. Non sorprende che Eddie Parronet rifiutarono i suoi cantici. Quando era un cristiano solido, non volevano comprare i suoi cantici. Un giorno disse, ne scriverò uno, è un giorno che riceveranno. E le persone volevano qualcosa di più moderno nei cantici religiosi. Un giorno là lo Spirito Santo fece presa e lui prese la penna e scrisse, acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema reale e incoronatelo Signore dei Signori. Perché su Cristo la roccia solida io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano. Tutti gli altri terreni sono sabbia che sprofonda. che sia una chiesa, che sia un amico, che sia un nemico, che sia una nazione, che siano ricchezze, che sia povertà, che sia bene, o qualsiasi cosa sia, ogni altro terreno sono sabbia che sprofonda. Quella è l'unica cosa, alla fine se ne andrà. Ma Cristo, quella solida roccia io sto, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Ricordatelo. Notate, andiamo in Levitico 16 e leggete in fondo, proprio indietro in fondo alla Bibbia ora, nelle leggi levitiche. E vedete qui di Levitico il 16 capitolo. E iniziamo con il 14 versetto del 16 capitolo. Oh, io amo prendermi tempo su queste cose, estrarle. Levitico 4, o Levitico 16, 14. Poi prenda del sangue del giovenco e spruzzine col dito la parte anteriore del propiziatorio. Sul propiziatorio? Osservate, ci addentreremo in questo fra poco. Verso oriente, non dimenticate quella parola oriente. Da dove verrà Gesù? Est, in una nube di gloria. Dove sorge il S-O-L-E? Est. Dove sorgerà il F-I-G-L-I-O? Est. Dove era posto il propiziatorio? Verso l'oriente. Perché vi ho fatto sedere tutti in questa direzione verso est? Perché? L'altare verso est. Lo vedremo fra poco. Quanto meraviglioso. Lo disegnerò. Ho chiesto a quanti potessi di portare foglie e così via per prendere queste mappe fra pochi minuti. Bene, spruzzine. Verso oriente, spruzzi parimente col dito di quel sangue 7 volte davanti al propiziatorio. Oh, non è meraviglioso? 7 volte verso oriente. Cos'è? Le 7 epoche della Chiesa saranno coperte dal sangue. Alleluia! Il sangue di Gesù Cristo è tanto sufficiente in ciò, ieri, oggi e in eterno, e per ogni epoca, per salvare ogni peccatore, guarire ogni persona malata, portare a compimento ogni miracolo, ogni segno. 7 volte, proprio là in passato, nel Vecchio Testamento, 1490 anni prima che venisse Cristo. Pensateci! Simbolo! 7 volte sarà, scanni ancora il becco del sacrificio per lo peccato che è per lo popolo e porti nel sangue dentro nella cortina e faccia del sangue di esso come avrò fatto del sangue del giovenco, spruzzine sopra il propiziatorio e davanti al propiziatorio. E farà l'espiazione per il santuario a motivo delle immondizie dei figlioli di Israele e dei loro misfatti, secondo tutti i loro peccati. Faccia ancora il simigliante al tabernacolo della convenienza, il quale è stanziato appresso loro per le loro immondizie. Cos'era? Il propiziatorio. Dove sono ora? E là, all'interno dell'arca. Cosa c'era? La legge. E la legge? Violare un comandamento significava morire senza misericordia. Ma perché poteste ricevere misericordia, il sangue doveva essere sull'altare. Aspergono il propiziatorio. E il propiziatorio è l'altare dove vi inginocchiate e chiedete misericordia. Dio non voglia che lo togliamo mai dalle nostre chiese. L'altare all'antica, dove gli uomini possono inginocchiarsi e invocare Dio per misericordia. E la misericordia è ricca e scorre liberamente dal sangue del Signore Gesù. Ora, anche quella è la misericordia, quello è il propiziatorio. Ma qui, notate, non era un propiziatorio perché c'erano fulmine, tuoni e voci. Non ci sono fulmine e tuoni nella misericordia. Quello è giudizio. Voltiamo in Esodo, capitolo 19 di Esodo, è il sedicesimo versetto. Esodo, capitolo 19 di Esodo, e iniziamo con il sedicesimo versetto. Or avvenne, ascoltate cosa, quando Dio ascese sul monte Sinai, e al terzo giorno, come fu mattina, si fecero tuoni e folgori, fulmini, e vi era una folta nuvola in sul monte, insieme con un suon di tromba molto forte. Cos'è la voce della tromba? È l'arcangelo. E tutto il popolo, ascoltate, tutto il popolo che era nel campo tremava. Giudizio! Avevano marciato là fuori e Dio aveva dato loro grazia tramite cui viaggiare, ma avevano richiesto una legge. Loro, Dio voleva che fossero interconfessionali. Loro volevano farne una denominazione, qualcosa su cui poter discutere invece di seguire solo Dio e vivere solo la sua giurisdizione sotto la sua potenza. La grazia aveva già provveduto un profeta, la grazia aveva provveduto un'espiazione, un agnello, la grazia aveva già provveduto tutte queste cose e tuttavia loro volevano giudizio, volevano qualcosa da poter fare. Dio disse, riuniscili insieme, farò loro sapere cos'è, mostrerò loro cos'è. Leggete, ascoltate, e la voce della tromba divenne sempre più forte al punto che scosse la terra. Vedete cos'è il giudizio? Non voglio quello, datemi misericordia. E sì, quello era Esodo, il diciannovesimo capitolo e il sedicesimo versetto, fratello Fred, Esodo 19:16. Ora notate il diciassettesimo versetto. E Mosè fece uscire il popolo fuori del campo incontro Dio. Oh my, voglio incontrarlo in pace, non così. E si fermarono a piede del monte, molto indietro. Ricordate, quel monte aveva delle linee tracciate attorno. Persino se una mucca toccava quel monte, doveva morire proprio là. Non poteva entrare nella presenza di Dio. E Dio e Mosè portò il popolo. Ora il diciottesimo versetto, il versetto seguente, or il monte di Sinai fumava tutto, perciò che il Signore era sceso sopra esso in fuoco, proprio fumante e ardente come una fornace. Su cosa discese egli? Non nella sua gloria della Shekinah, ma nell'ira dei suoi giudizi. E il fumo ne saliva a guisa di fumo di fornace, e tutto il monte tremava forte. Fratello, non voglio stare là. E il suono della tromba si andava via più, rinforzando grandemente. Mosè parlò, e Dio gli rispondeva per un tuono. Mosè parlò, non il popolo. Loro erano tremanti a pezzi. E il Signore dunque scese in sul monte di Sinai, sulla sommità del monte, e il Signore chiamò Mosè alla sommità del monte, e Mosè vi salì. E il Signore disse a Mosè, scendi a protesta al popolo, che talora egli non rompa i termini, e non si appressi al Signore per riguardare, onde molti di essi caggiano morti. La gente che si siede sul retro della chiesa e ride di qualcuno che parla in lingue o danza nello spirito. Finiti! Hanno bestemmiato lo Spirito Santo, suggellati per sempre. Chiunque dirà una parola contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Non guardatelo da lontano, state lontani da esso o accettatelo. Faremo meglio a lasciare quella scrittura. Leggetela il resto. Vedete cosa disse Dio. E il popolo disse: Oh, Mosè, parla tu! Non lasciare più che parli Dio. Ora vorremmo non aver chiesto questo. Vedete? Sii tu a parlarci, Mosè. Se Dio parla, moriremo tutti. Vedete? Dio aveva già fatto un'espiazione. Ora, la voce dal trono. Notate in questo trono, davanti al trono c'erano sette stelle, la voce delle stelle, voci, vedete, c'era dell'altro qui in Apocalisse 4 o 5, scopriamo, e dal trono uscirono fulmini, tuoni e voci, non una voce, voci, plurale. Cos'era? Dio parlava alla Chiesa, riflettendo se stesso attraverso i sette spiriti. Quando il veronto di Dio parla, è la voce di Dio, rigettarla e rimuovere il candeliere. Vedete? Voci, la voce delle sette epoche della Chiesa, qui nell'angolo. Le voci parlano con tuoni e fulmini. Al giorno d'oggi sono così. Ebbene, non crediamo nel dire inferno dal pulpito. Oh, misericordia! Così banali! Ci servono uomini di Dio, uomini che non si tireranno indietro. Ora, non possiamo essere tutti un predicatore, ma voi avete una voce. E se non potete predicare un sermone alle persone, se sei un predicatore, sei chiamato al pulpito a predicare. Se non lo sei, sei comunque un predicatore, ma vivi un sermone per le persone. Che il tuo sermone sia vissuto ed è la voce di Dio che porterà vituperio su quelli che la rigettano. Dicono, nessuno può puntare un dito sulla vita di lui o di lei. Sono dolci, vivono loro. Semmai c'è stato un uomo di Dio, è quell'uomo, quella donna. Vedete? Vivete i vostri sermoni. Non cercate di predicarli se non siete chiamati ad essere un predicatore. Sarete tutti confusi ad ogni modo. E farete confusione e ingarbuglierete le persone, non saprete. Ebbene, voi rovinerete loro e anche voi stessi. Solo vivete il vostro sermone. Il predicatore è chiamato a predicare il suo e anche a viverlo. Se non potete viverlo, allora smettete di predicarlo, ma dovete vivere i vostri sermoni. Bene, qui c'erano voci. Oh, come ci servono a Jeffersonville migliaia di voci vissute. Il tuono di Dio che tuona in dolcezza e santità, purezza, vite incontaminate che camminano sulla terra oggi senza macchia. Sì, Signore, veri cristiani che tuonano contro il nemico. Al diavolo non importa quanto forte potete gridare. Al diavolo non importa quanto potete saltare su e giù o quanto potete fare questo, acclamare, ma ciò che ferisce il diavolo è vedere quella vita santificata, santa, consacrata a Dio, dirgli ogni cosa, chiamarlo ogni cosa, proprio tanto dolce quanto possibile e avanza proprio. Oh, mai! Quello lo getta lontano. Quello è il tuono che scuote il diavolo. Proprio come, ebbene, dite, se potesse predicare come un Billy Graham o un Oral Roberts o qualcuno, un grande oratore influente, lui sarebbe, oh no! A volte il diavolo ride proprio di quello. Non presta proprio alcuna attenzione a quello. Prendete tutta la teologia che volevate e tutta la formazione del seminario. E il diavolo rimane proprio seduto e ride di ciò. Ma quando vede quella vita! Guardate quei discepoli laggiù, quel bambino maniaco, quel giorno con l'epilessia, dire: esci da lui, diavolo! Esci da lui, diavolo! Esci da lui, diavolo! Il diavolo seduto là disse: ora, non vi state rendendo proprio ridicoli? Ora, vedete cosa state facendo? Gesù vi ha detto, egli vi ha commissionato di andare a scacciarmi, nessuno di voi può farlo! Ma, fratello, quando vedono arrivare lui, uno che viene camminando in silenzio. Oh, mai. Egli non doveva dire niente. Quel diavolo aveva già paura proprio allora. Sapeva proprio che doveva andarsene. Perché era arrivata una vita, non solo un sermone, ma una vita. Disse, esci da lui. Oh, mai, quello lo compì. Tranquillamente, egli sapeva di cosa stava parlando, egli sapeva cosa stava facendo. Ora, voci, le voci delle sette trombe erano voci delle sette stelle, sette messaggeri. Ma ora osservate qui, e sette lampane davanti al trono, le quali sono i sette spiriti di Dio.
Seven lamps. Let's draw a little bit here.
Sette lampane. Disegniamo un po' qui il trono, il luogo santo. La congregazione è proprio qui. C'erano una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sette stelle, sette lampade, sette messaggeri, sette spiriti. Non significa del tutto che Dio è in sette spiriti, ma sette manifestazioni dello stesso Spirito Santo. Dov'è lo Spirito Santo? Qui, al trono, splendendo in ogni epoca della Chiesa. Questa epoca della Chiesa riflette in questa direzione. Le voci di Dio. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Vedete, sette. C'erano voci e sette lampade ardenti. Sette spiriti, che sono i sette spiriti di Dio. Ricordate un paio di domeniche fa che l'abbiamo preso, il grande diamante, ma viene tagliato in molti modi diversi per riflettere il fuoco e le luci da esso. Ecco il modo. Gesù Cristo è l'inizio della creazione di Dio. Apocalisse 1, è giusto? Allora, quando fu creato Dio? Egli è l'inizio della creazione di Dio, e Dio è eterno. È giusto? Ma quando Dio fu creato, quando un bambino venne concepito nel grembo di una madre, una vergine, e lei iniziò a sviluppare queste cellule in lei per dare alla luce questo piccolo bambino, quello era l'inizio della creazione di Dio. Perché Dio fu fatto carne e dimorò fra noi e divenne Emanuele, Dio con noi, l'inizio della creazione di Dio. Poi in quel grande gioiello che venne dalla polvere, perché egli fu creato dalla polvere, è giusto? Egli mangia cibo come me, egli mangia cibo come voi. Poiché polvere del corpo, egli divenne calcio, potassio, petrolio, luce cosmica, ma in lui dimorava luce eterna. Non sorprende che i magi dissero alla stella, guidaci alla tua luce perfetta. Stavano proprio riflettendo la luce di una luce perfetta, ed egli era là, la luce di Dio perfetta, inizio della creazione di Dio. Ora là dentro egli era. Come egli fu in grado di riflettere se stesso di nuovo nelle sue stelle della terra, dopo che i magi lo avevano visto in cielo e diventarono spiriti ministranti qui, sulla terra. Egli fu ferito, il grande diamante, tagliato per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace è su di lui. Per le sue lividure siamo stati guariti. Cosa stava facendo? Riflettere! Ogni uomo che afferma di essere un servitore di Dio, che rinnega la guarigione divina e la sua potenza, non ottiene la sua luce da quel diamante, non ottiene la sua luce da quel trono, perché se riflette lui, lo stesso ieri, oggi e in eterno, attraverso le sette stelle e le sette epoche della Chiesa. Oh, sia lode a Dio. Immagino sia appropriato per un ministro adorare Dio dal pulpito con ringraziamento e lode, onore e potenza. Oh, quanto reale! Quanto proprio eccita la mia anima al punto di sentire che potrei gridare, correre e saltare più in alto possibile, perché c'è qualcosa dentro di me che mi ha cambiato da ciò che ero. Non sono ciò che dovrei essere e non ciò che voglio essere, ma so che sono cambiato da ciò che ero una volta. Qualcosa è successo, qualcosa è avvenuto. E stare qui e vedere questa parola eterna che ha passato ogni tempesta, quando cercarono di bruciare la Bibbia ogni cosa, essa è passata proprio lo stesso, perché essa disse: cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Quassù vicino Chicago ora è una Bibbia posta su un pulpito di una chiesa. Molto prima della Prima Guerra Mondiale l'aveva un missionario e un individuo fu convertito e voleva dare al missionario la sua Bibbia. Disse: non posso darti questa, mia madre mi ha dato questa. Disse: io quando andrò a casa te ne manderò una. Ripartì attraverso il mare e un sottomarino tedesco fece saltare in aria la nave. Non ne trovarono un pezzo e 2 anni dopo, giù lungo la costa, videro galleggiare una scatola. Alcuni pensarono che poteva essere qualcosa che era annegato e così presero la scatola e la aprirono. 2 individui che camminavano e là dentro l'unica cosa che era sopravvissuta. Là c'era quella Bibbia che aveva rispedito al missionario. Essa è posta proprio qui vicino a Chicago oggi, in una chiesa metodista. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Qui durante il tempo dell'inondazione, nel 1937, questa piccola vecchia chiesa, quando c'erano i pavimenti infangati e così via, potevamo navigare qui sopra in una barca a remi. L'inondazione era salita e, ebbene, quella sera quando avevo predicato il Vangelo e avevo lasciato la mia Bibbia aperta, posata sul pulpito, quando ero andato a casa, predicendo che sarebbe arrivata l'inondazione, dissi: l'ho visto misurare 22 piedi qua giù sulla Spring Street. Il vecchio fratello Jim Weisert e loro mi derisero. Lo ricordi, fratello George? Dissi lui. Lui disse: ah, Billy, nell'84 erano solo circa 6 pollici sulla Spring Street. Dissi: ho visto un uomo scendere dai cieli e prendere un bastone per misurare e piantarlo. Là, sulla Spring Street, ha detto 22 piedi. Lui disse: sei solo eccitato. Dissi: non sono eccitato, è il così dice il Signore. Chiedetegli quanti piedi c'erano su Spring Street. 22 piedi al millimetro, esattamente. E quella vecchia Bibbia da dove era stato predicato quella sera iniziò a piovere, l'inondazione irruppe e così via. E questa vecchia chiesa, le sedie andarono proprio dritte sul soffitto. La Bibbia andò proprio dritta al soffitto, passando attraverso qui con tutta quell'acqua che saliva. Il pulpito salì proprio dritto, tornarono proprio giù e ogni sedia disposta proprio di nuovo nello stesso posto e la Bibbia posta proprio di nuovo nello stesso posto e tutta quell'acqua è ancora aperta, lo stesso capitolo nello stesso punto. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Come quella Bibbia galleggiata su quell'acqua salata per 2 anni senza neanche sporcare le parole su di essa. La parola di Dio è vera. Amen. Ricordo dopo quello il vecchio fratello Jim Weisert fu così soddisfatto da quello. Ogni volta che aveva male al braccio ebbe qualcosa che non andava in lui. Quando arrivò a circa 75 anni ebbe i reumatismi, il dolore iniziava a far male qui, lui correva a prendere la Bibbia, la apriva, la metteva là sopra, un altro dolore qua giù. Andai lassù un giorno e lui aveva così tante Bibbie su di sé che non poteva vedere il fratello Jim. Aveva Bibbie proprio ovunque su di lui. E gli disse: è la promessa di Dio. Eccolo, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Ricordo l'anziano era solito venirmi a trovare e nessuno dei suoi parenti penso sia qui. Ed ero solito aiutarlo un po', sapete, ad andare avanti, perché era vecchio e gli serviva denaro e veniva. Disse, un giorno stavo partendo per il Canada, mi girai, uscì solo dal cancello e disse, Billy, figlio mio, uno di questi giorni tornerai e il vecchio zio Jim non si trascinerà più su e giù per questa strada. Quella fu l'ultima volta. Quando ero in Canada ricevetti un telegramma. Era morto proprio là, nelle braccia della sorella Morgan. Aveva avuto un infarto e lo avevano portato di corsa all'ospedale. Aveva alzato lo sguardo a lei ed era morto. Sorella Margie è qui stamattina. Di solito entra. Tutti voi sapete, uno dei grandi casi di cancro, là, al Baptist Hospital dove lei era data morta per 17 anni, alla clinica medica là sui registri dei morenti di cancro 17 anni fa. Lei vive al 412 Knobloch Avenue facendo l'infermiera qui all'ospedale. Oh, grazie, sorprendente! Quanto è dolce il suono! Jim Tom Robertson, un avvocato di Louisville, e tutti noi conosciamo Jim Tom. Ecco cosa lo portò a credere a questo messaggio. Andò lassù e suo padre è uno dei capi dello staff lassù all'ospedale. Salì ed esaminò ciò per scoprire se era vero che lei stesse morendo di cancro e fosse data per morta e mandata a casa, e si pensava, per quanto ne sapevano loro, che fosse già morta. E suo padre investigò a fondo, ed è la verità, e Jim Tom disse, è una bugia, lei è seduta proprio quassù ora, posso portarti da lei? Egli è un Dio reale, non lo è? Sono così felice che egli possa guardare oltre i nostri errori, voi no, farci amare lui con tutto il cuore. Troni, lampi. Cosa? Sette lampade o lampade o sette stelle, chiamate sette spiriti, significano sette manifestazioni dello Spirito Santo delle sette epoche della Chiesa ai sette propiziatori per le persone. Eccoli, sette propiziatori, sette seggi, sette chiese, sette stelle, sette manifestazioni, sette spiriti, sette lampade. Oh, my, quanto è perfetto Dio! Ogni disposto nella numerologia della Bibbia. La numerologia della Bibbia è la cosa più perfetta che ci sia sulla terra. Non potete trovare una falla dalla Genesi all'Apocalisse. Nella numerologia della Bibbia non c'è altro articolo di letteratura in cui potete trovare una falla prima di leggere tre versetti. Ma non nella Bibbia. Ci hanno provato per 2000 anni ad aggiungere una frase alla preghiera del Signore o toglierne una da essa. È perfetta. Non potete aggiungere altro o togliere altro da essa. Hanno pensato che avrebbero reso la preghiera un po' meglio? Cercano di inserire questo in essa e mettere quello in essa. Non è proprio giusto, vedete. Essa è perfetta. Tutte le vie di Dio sono perfette. Quindi noi siamo imperfetti, ma egli disse, siate dunque perfetti come il Padre vostro in cielo è perfetto. Come possiamo esserlo? Tramite il prezioso sangue di Gesù Cristo. Dimenticare noi stessi e vivere proprio in Lui. Eccovi, quanto essa è preziosa. Bene, ora il sesto versetto, se possiamo entrarci. Sette lampade. E davanti al trono era come un mare di vetro simile a cristallo, e qui in mezzo, ov'era il trono, ed intorno ad esso, v'erano quattro animali pieni d'occhi davanti e dietro. Oh, my! Guardate questo! Animali pieni d'occhi davanti e di... Ora aspettate, davanti al trono era come un mare di vetro simile a cristallo, e quivi in mezzo del trono, dove quattro e intorno il trono ed intorno adesso v'erano quattro animali pieni d'occhi davanti e dietro. Ora, il mare di vetro, voi che andrete a sono, questo qui non è molto come simbolo, ma voglio cancellare questo per un minuto. Ora vogliamo studiare qui solo per poco. Il mare di vetro viene simboleggiato nel vecchio tempio perché a Mosè fu comandato da Dio di costruire il tempio sulla terra come egli lo vide nei cieli. Tutti lo sanno. Bene. E lasciate solo che disegni un po' qui ora, dicendo qui c'era l'arca del Vecchio Testamento. Bene, la cosa seguente che era chiamata il luogo santissimo e il posto qui dopo era l'altare che era chiamato luogo santo. E proprio qui davanti c'era il mare di rame, viene chiamato. In altre parole, era un luogo dove il sacrificio veniva lavato qui prima di essere ricevuto su all'altare di rame o l'altare ramato dove il sacrificio veniva arso. Ora vogliamo osservare questo ora dov'era. Ora in questo mare di vetro era davanti al trono e davanti al luogo santo. Solo ora ricordate i sette candelieri d'oro posti qui, così, e c'era un lavacro, vedete? Ora è quello che riflette la luce dal luogo santo qui fuori. Ora, se voi no, non dovete scriverlo, se non volete, ma quello è... Ho qui qualcos'altro che ho disegnato io stesso, ma volevo portarlo a voi. Ma ora vedete, questo era chiamato il mare di rame, non era così grande, era posto più o meno in posizione nel Tempio. Era disposto così lungo questo, qui era il mare di rame, era un lavacro fatto di rame dove lavavano i sacrifici. Prima che i sacrifici fossero arsi o accettati, dovevano essere lavati. Oh, non farebbe un sermone proprio ora, dottore. Oh my, non sarebbe quello proprio, mi è appena arrivato, lavati, prima che qualche sacrificio sia ricevuto da Dio, prima deve essere lavato, come? Non in modo emozionale, ma lavato dalla parola. Ora potremo tornare indietro e prendere dove questo rabbino giudeo, quando stavo predicando quel sermone delle acque di separazione, la giovenca rossa, l'acqua che rimaneva, poiché erano rese acque di separazione. E prima di poter mai venire a Dio con vera fede, prima dobbiamo passare attraverso le acque di separazione. Sì, Signore. Dovete passare per cosa? La parola. Oh, fatemi vedere se solo posso dirlo in modo che facciate, ognuno lo afferri. Ora, pensate in modo spirituale, togliete l'elmo da guerra e pensate in modo spirituale ora, perché ecco arrivare qualcosa, lavato, prima di poter essere ricevuto all'altare, deve essere prima lavato dalle acque di separazione. Ora, girate con me proprio velocemente in Efesini 5, solo restate in silenzio e tornate indietro, solo poche pagine indietro, in Efesini, il quinto capitolo e il ventisesimo versetto. A ciò che, avendola purgata col lavacro, sta parlando della Chiesa. Vedete ora, fatemi andare un po' oltre a quello. Tornate circa al ventunesimo versetto, mentre cercate, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, sottomettetevi, congregazione, sottomettiti al pastore, pastore, sottomettiti alla tua congregazione, se sorge una piccola cricca, non stare da una parte, sottomettiti all'intera congregazione, congregazione, se inizi una cricca, sottomettiti al pastore nel timore di Dio, vedete? Oh, fratello, mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, perché Lui è vostro Signore. Quanti lo sanno? Voi donne? Esattamente, giusto? La Bibbia disse così all'inizio e ancora allo stesso modo. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della donna, siccome ancora Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Così è il marito. Tutti voi lo sapete? Voi gente sposate, adulti o i bambini che sono abbastanza grandi da conoscere la via della vita? Bene. Come al Signore, poiché il marito è capo della donna, siccome ancora Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Ma altresì, come la Chiesa è soggetta a Cristo, così le mogli devono essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, siccome ancora Cristo ha amata la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Non sovrastatela. Se lo fate, non siete adatta ad essere un marito. È così. Acciocché, ascoltate, eccolo, afferratelo ora, acciocché, avendola purgata col lavacro dell'acqua, la santificasse per la... Allora, ogni adoratore che mai otterrà accesso a questo deve entrare per la parola. Ce ne sono troppi che entrano in altro modo. Credo nelle storielle altro in merito a la mamma è morta tanti anni fa e ti sta aspettando in cielo. Quello fa bene dopo che la parola è stata applicata. Molte persone vengono all'altare perché vogliono incontrare la loro mamma in cielo. Quello va bene, dovreste farlo, ma quello non è il motivo per cui venite all'altare. Venite all'altare confessando i vostri peccati, perché Cristo è morto al vostro posto, tramite la parola. Allora ogni sacrificio che non viene secondo la parola non viene accettato allora. È così? Oh, fratello, detesto dirlo, oh, detesto dirlo. Perdonami per dirlo. Ecco il motivo per cui Atti 19 si trova nella Bibbia. Avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero noi, non che ci sia, disse, allora come siete stati battezzati? Perché non siete entrati qui? Erano entrati in qualche altro modo oltre alla parola. Dissero, oh, siamo passati per la formula, siamo stati battezzati. Giovanni, egli disse, quello non funzionerà. Giovanni battezzò soltanto il ravvedimento, non per la remissione dei peccati. E quando udirono questo, furono ribattezzati. Perché? Per la parola. Lavati dalle acque della parola. La parola disse il nome di Gesù Cristo. Ogni cosa che attacca qualcos'altro a quello è falsa. Ora, mio prezioso fratello, so che anche questo è un nastro. Ora, non essere eccitato. Lascia che dica questo con amore devoto. L'ora si avvicina in cui non potrò più stare fermo su queste cose. Troppo vicina alla venuta, vedete? L'essere trinitari è dal diavolo. Lo dico, così dice il Signore. Guardate da dove è venuto. È venuto dal concilio di Nicea, quando la Chiesa cattolica venne al governo. La parola Trinità non viene neanche menzionata nell'intero libro della Bibbia, in quanto a tre dei. Quello è dall'inferno. C'è un Dio, è esattamente giusto. Ora, allora dite, credi che tutte queste persone che sono trinitarie sono dall'inferno? No, Signore, credo che sono cristiani. Ma si avvicina l'ora, fratello, in cui saranno sinceramente errati. Ogni uomo, ovunque, in qualsiasi momento che vuole parlare sull'argomento, venga da me. Ogni ministro, vescovo, arcivescovo, qualsiasi cosa possa essere, e questo viene registrato, andrà attorno al mondo. Chiedo nell'amore fraterno che qualsiasi persona che mi sente su questo nastro attorno al mondo che venga da me e mi mostri un testo di scrittura o un paragrafo in qualche storia, cioè storia autentica, dove qualche persona è mai stata battezzata nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo finché organizzarono con la Chiesa Cattolica. Io cambierò la mia dottrina. Ogni persona è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo e, miei preziosi fratelli, i vostri occhi sono accecati verso quelle cose. Pregate che Dio vi dia luce. Ora, se avete la scrittura per sostenerlo, vi aspetterò o aspetterò la vostra chiamata. Siete voi oltre a questo nastro, state volontariamente camminando in ignoranza spirituale se non mi sfidate su quello. Se volete sapere cos'è la luce e cos'è l'oscurità, chiediamo a Dio. Ricordate, dico il così, dice il Signore, se mi credete essere suo servitore, e se quello non fosse secondo la parola, sarebbe errato. Quindi, se non è secondo la parola, è vostro dovere venire a correggermi, vedere cosa avviene. È un errore. Credo che molte migliaia di persone trinitarie che credono in tre dei sono salvate perché non sanno alcuna differenza. Arriveremo a quello di seguito nel messaggio. Ora, tutti voi, non fermate il nastro, uscite dalla casa, voi fratelli trinitari. Ascoltate questo, ma rimanete seduti fermi solo pochi minuti. Lo dovete a voi stessi, lo dovete alla vostra congregazione. Vedete? Non smettete di ricevere i nastri, rimanete proprio con ciò, investigatelo con la parola e vedete se è giusto. La Bibbia disse: provate ogni cosa. So che è impopolare, così era Gesù, così era il messaggio, sempre. Mi avete amato quando sono venuto e ho guarito i malati e gli afflitti fra voi. Avete pensato che fosse fantastico, grandi folle, ed edificato la Chiesa. Ora Gesù fece la stessa cosa finché un giorno egli dovette arrivare alla verità. E quando egli lo fece, persino i 70 lo lasciarono. Ed egli si rivolse al resto, i 12, e disse: volete andarvene anche voi? E Pietro disse quelle parole notevoli: Signore, a chi ce ne andremo? Perché le tue parole soltanto sono eterne. E la parola di Dio soltanto è eterna. E trovatemi qualche posto in cui Dio ha mai fatto battezzare qualcuno nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in Matteo 28:19, Padre, Figlio e Spirito Santo, dove Matteo disse: andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E chiunque pensi che quel Padre, Figlio e Spirito Santo è un nome, mostra che c'è qualcosa di errato nella propria istruzione. Ora, che un alunno dell'elementare dica questo a vescovi che ascoltano questo: Padre non è un nome, Figlio non è nome e Spirito Santo non è nome. Sono titoli che seguono il nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, che è Gesù Cristo. Ricordate, non è con ira, è detto in amore e devoto rispetto, con amore e considerazione per l'intero corpo di Cristo, dove vengo invitato dai miei fratelli trinitari e in tutto il mondo per venire e predicare nella loro congregazione. Ma non lo menziono mai quando sono fra voi. Voglio essere, se non me lo chiedete voi, e verrò nella parrocchia con voi e vi parlerò in merito a ciò. Ma davanti alla vostra congregazione li agiterebbe. È il vostro luogo dove ottenete la rivelazione e insegnate al vostro gregge. Siete il pastore del gregge. Sto parlando ai ministri. Se non comprendete, venite, sediamoci e ragioniamo insieme. La Bibbia disse: provate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Mare di vetro, dove il sacrificio era lavato e siamo lavati, oh, non dimenticatelo, torneremo a ciò dopo un po', lavati dall'acqua della parola. Allora dovete sentire la parola prima di poter entrare là, perché l'unico modo in cui potete avvicinarvi a Dio è per fede. È così?
fede viene dall'udire, udire la parola che lava la nostra coscienza, non per incontrare un uomo, non per incontrare il padre, non per incontrare la madre, non per incontrare il figlio, sono tutti veri, lo faremo. Ma la prima cosa è che dobbiamo venire per la via di avvicinamento di Dio. Saremo lavati quando udremo la parola di Dio. Camminiamo per fede, grazia, ciò che Dio ha fatto per voi è così. Credete a Dio, voi credete a Dio e appena vi dispiace siete già perdonati. Come stavo dicendo ad un fratello ieri, in un certo modo un po' confuso su ciò, e ho detto, guarda fratello, se dici qualcosa per ferire i sentimenti di tua moglie, ti dispiacerebbe immediatamente per lei, ti dispiace averlo fatto, ti sei già pentito nel tuo cuore, è così. Ma devi andare a parlarle di ciò, devi andare a dire, carami, mi dispiace averlo detto. Allora ti sei pentito pienamente. Ora ecco com'è con Dio. Un uomo che andasse e dicesse, ho ferito i suoi sentimenti, non fa alcuna differenza. Le dirò che mi dispiace, ma in realtà non è così. Sei un ipocrita, vedi? È così. Quello non sarà mai ricevuto da Dio. Dovete essere completamente dispiaciuti per i vostri peccati. Allora, quando sapete che vi dispiace per i vostri peccati, e allora ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete perdono. Riceverete lo Spirito Santo. Vedete, proprio semplice. Dio l'ha reso così semplice. Ecco, il qui notiamo nel mare di vetro, era comparato al cristallo. Ora, il mare di vetro è simboleggiato, raffigurato dal mare di rame. Questo è il mare di vetro in cielo. Mosè lo vide come un mare di vetro e fece ciò che fu chiamato il mare di rame, un altare di bronzo, sacrificio di bronzo, altare di bronzo piuttosto. Sapete cosa rappresenta il rame nella Bibbia? Giudizio. Fece un serpente di rame. Cosa significa un serpente? Il simbolo di serpente significa peccato già, giudicato, nel giardino dell'Eden. Quando il tuo tallone ferirà il suo capo ferirà il tallone. Il rame rappresenta giudizio divino, l'altare di rame dove veniva arso il sacrificio, lavacro di rame dove veniva lavato dall'acqua della parola. Vedete? Mo Elia nei suoi giorni uscì e alzò lo sguardo e disse, il cielo sembra rame, giudizio divino su una nazione rigettata. Oh mai! Rame, ramato, ora siamo al lavacro e avete notato questo lavacro era vuoto ed era chiaro come cristallo. Perché? La Chiesa era già stata redenta. Ora notiamo un po' dopo, comunque, quando sorgono i santi della tribolazione, la troviamo di nuovo piena di fuoco. Sapevate? Vorreste che lo legga? Andiamo in Apocalisse ora, 15° capitolo, il 2° versetto, e leggiamo dove vediamo di nuovo questo fuoco di rame. Bene, poi io vidi nel cielo un altro angelo, vidi nel cielo un altro segno grande, giusto, grande e meraviglioso, sette angeli che avevano sette ultime piaghe, perciò che in esse è compiuta l'ira di Dio. Ora, l'ira di Dio. Osservate, io vidi adunque come un mare di vetro mescolato di fuoco. Ora, osservate, e coloro che avevano ottenuta vittoria della bestia e della sua immagine e del suo marchio e dal numero del suo nome, i quali stavano in piedi in sul mare di vetro avendo cetere di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servitor di Dio. Oh, lo vedete? Periodo della tribolazione. Oh, avete fretta? Bene, ascoltate. Notiamo qualcosa qui. Come veniamo noi? Dobbiamo venire, questa chiesa gentile, a questa parola, mare di vetro, acqua, acqua della parola, e così riconoscere la parola, il modo in cui è scritta. Allora il sacrificio viene ricevuto e riempito con lo Spirito Santo dall'interno, brillando attraverso la luce di quell'epoca, da questo ecco che esce dal luogo santo qui dentro, dalla stella qui dentro. Lo afferrate? Notate, ora, alla fine di quest'epoca, Giovanni, quando vide là il mare di rame, era chiaro come cristallo. Cos'era? La parola era stata tolta dalla terra, rapita nella chiesa, ed era chiaro come cristallo. Non più sangue, l'epoca della chiesa era finita. Ora, in Apocalisse 15, il rimanente della progenie della donna, che erano i santi della tribolazione, che attraversarono la tribolazione, si trovarono, guardate, in piedi su questo mare, ed era riempito di fuoco, sangue, fiamme rosse che lambiscono il fuoco di Dio. Avevano ottenuto la vittoria sulla bestia Roma, sul suo numero, sulla lettera del suo nome e in questa immagine la confederazione di chiese, ed erano usciti. E tramite la predicazione di Mosè ed Elia, quei due profeti che appariranno per Israele per tirare fuori questo gruppo di persone, quei santi del periodo della tribolazione, di nuovo in quel tempo in cui saranno introdotti erano. Vedete, la chiesa è già stata rapita ora, ma ricordate, la moglie è sul trono. Il periodo della tribolazione vissero nei regni all'esterno e tutti loro re portavano e il loro onore e gloria nella città. Mentre arriviamo in Apocalisse 22 lo vedrete. Se lo state scrivendo e lo tenete, quando ci arriveremo vedrete cosa intendiamo. Non abbiamo tempo per afferrare proprio ogni piccola cosa e scorrerla avanti e indietro, ma arrivare ai punti culminanti, dicio. Allora un giorno, forse, se piace al Signore, avremo molto tempo per parlarne. Ora, questi santi del periodo della tribolazione che sorsero avevano attraversato grandi tribolazioni. La Chiesa non attraverserà la tribolazione. Vedete che erano già in gloria? Ed ecco i santi della tribolazione, i santificati che avevano, essendo colpa mia e vostra, che loro non hanno mai udito la parola. Se l'hanno udita e rigettata, andranno all'inferno. Furono cacciati nelle tenebre di fuori perché avevano rigettato la parola. Ma se non l'hanno mai sentita, Dio è giusto. Il periodo della tribolazione viene per loro. Ora, notate solo un minuto, santi lavati dalla stessa parola, perché è lo stesso altare, è lo stesso mare di vetro, è la stessa parola. Apocalisse 2:5, Apocalisse 15, o piuttosto 2 a 5. Notate solo un minuto. Ora, non abbiamo mai portato a loro la parola. Ecco perché erano così. Non abbiamo mai portato a loro la parola. Saremo tenuti responsabili. Quindi non saremo in grado di afferrare ogni persona. La Chiesa che ha la verità non lo farà in quest'epoca, perché attraverseranno la tribolazione. Non sono i santi che sono morti là in passato, in quelle epoche della Chiesa, perché egli disse, sorsero dalla grande tribolazione. E la grande tribolazione è ancora futura, dopo che la Chiesa va a casa. Oh, eccovi, oh, lo amo, ascoltate, andiamo un po' oltre, voglio vedere che tipo di parola udirono loro. Ora, ricominciamo al secondo versetto del quindicesimo capitolo. Io vide dunque come un mare di vetro mescolato di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria della bestia, della sua immagine, del suo marchio, dal numero del suo nome, stavano sul mare di vetro avendo cetere di Dio. Ora, vedete, non erano mai entrati, ma avevano udito la parola. Avevano udito la parola. Ora, ascoltate, vedete che genere di dottrina udirono. Vedete se si compara alla Chiesa ora. E cantavano il cantico di Mosè, servitor di Dio, quello è dopo che Mosè aveva attraversato, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le opere tue, o Signore, il Dio onnipotente. Chi è quell'agnello? Signore, il Dio onnipotente, giusto e veraci sono le tue vie, o Re dei Santi. Vedete cosa? Lo riconobbero essere nessuna terza persona in una Trinità, ma il Signore, il Dio onnipotente, il Re dei Santi. Ascoltate, siete pronti? Quarto versetto. Oh Signore, chi non ti temerà? Maiuscolo S-I-G-N-O-R-E, Elohim, e glorificherà. Chi rimane che non ti temerà e glorificherà il tuo nome? Furono lavati nelle stesse acque in cui siete lavati voi ora, ascoltando la parola e la fede e potenza di Gesù Cristo, che è l'Onnipotente. È l'intera rivelazione al principio, l'intera cosa è avvolta nella rivelazione di chi è Gesù Cristo, Dio fatto carne fra noi. Grandi e meravigliose sono le tue nome. Chi non temerà e glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. Certo, tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, perciò che i tuoi giudizi sono stati manifestati. In altre parole, vediamo cosa significa non riceverlo. I tuoi giudizi sono resi manifesti. Quindi siamo qui. Ora siamo lavati. Veniamo lavati dall'acqua dopo essere passati attraverso il periodo della tribolazione. Abbiamo preso posizione per te e ti abbiamo creduto, ed ora siamo sul mare di vetro e ti onoriamo e glorifichiamo come riflesso del tuo Spirito Santo. E le tue candele sono vere e i tuoi giudizi sono giusti. Oh, ma potremmo stare una settimana su quello. Battesimo dello Spirito Santo. Disegniamo qualcosa proprio qui ora, solo un minuto. Ho qualcosa che voglio disegnare ora, lasciate, perché non prendiamo proprio questo proprio là dove siamo. Ora, se noteremo, ecco una grande immagine. Ora, qui c'è il luogo santissimo. Bene. Qui c'è il luogo santo e qui c'è il primo. Prima di arrivare là c'è il mare. Bene, ora notate come ci avviciniamo a Dio. Fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Quello viene riflesso dal luogo santissimo nel messaggero dell'epoca. Di nuovo dentro è quello nel Tempio di Salomone, dà il riflesso. Quelle candele riflettono le proprie luci in quel lavacro di rame. Quindi qui l'angelo dell'epoca della Chiesa riflette in quell'acqua chi è questo tizio qui dentro, riflettendo la sua misericordia, le sue parole, il suo giudizio, il suo nome. Tutto viene riflesso qui dove siete separati dal crederlo. Lo afferrate? Notate quanto è meraviglioso questo qui. Ne stavamo parlando l'altro giorno. Osservate qui. Qui, essendo quindi giustificati, giustificati per fede. Bene, in secondo luogo, dopo essere lavati, santificati e poi riempiti dallo Spirito Santo. Giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Lo vedete? Com'era il suo messaggio? Giustificazione ascoltando, santificazione è ciò che fate. E riguardo a ciò che avete fatto, in apprezzamento di ciò, Dio vi ha suggellati con lo Spirito Santo. Ora, tu, mio fratello Battista, voglio chiederti qualcosa. Dici, cos'altro poteva fare Abramo, oltre a credere a Dio? E Dio glielo imputò a giustizia. E tutto ciò che poteva fare, proprio qui, egli credette a Dio. Ma Dio, per accettare il suo credere, gli diede il suggello della circoncisione e lo suggellò, mostrando che Dio doveva accettare la sua fede. E se voi professate fede in Dio e non siete mai stati suggellati dallo Spirito Santo, Efesini 4:30, se volete annotarlo, Efesini 4:30, non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati, e non siete suggellati finché non avete ricevuto lo Spirito Santo. Quanto tempo dura? Fino al prossimo risveglio? Fino alla nostra redenzione? Proprio il giorno della redenzione? Non c'è modo di allontanarsi da esso. Non potete allontanarvi da esso, perché esso non si allontanerà da voi, vedete? Perché siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Nessuna cosa futura, nessuna cosa presente, pericolo, fame, sete, morte, né altro può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Paolo disse, sono pienamente persuaso di quello. Eccovi, eccovi, siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Notate, quello riporterà la scorsa domenica. Ho tempo? Io solo osservate questo, lo spirito. Spirito, anima e corpo. Bene, vedete? Corpo, anima, spirito. Ora lasciatemi cancellare quello e sistemare qualcosa qui per voi. Ora disegnerò qualcosa qui. Non ho avuto la possibilità di disegnarlo domenica scorsa, così l'ho disegnato qui da solo su questo pezzo di carta gialla. Lo voglio in modo che possiate segnarlo e possiate vedere cosa intendo. Ora, voi con le matite. Ora, questo è il corpo e questa è l'anima e questo è lo maiuscolo S-P-I-R-I-T-O, spirito, lo Spirito Santo. Bene, ora ecco da cosa siamo formati. Se notate qui, luogo santo, luogo santissimo, qui altare, luogo santo, e qui il mare, ecco dove udite la parola. Fede viene dall'udire, udire la parola. Separazione, mare di separazione, mare di separazione. Ora notate questo, ora c'è solo un'entrata per entrare qui e dovete prima passare da qui, è così? Ora vorrei avere spazio qui, metterei le vergini. Quando la cena delle nozze, un'altra, vedete come quest'uomo è entrato qui alla cena delle nozze ed è entrato per qualche altra via? Qui c'era la porta, Gesù disse, io sono la porta, e questa tavola nuziale era posta qui e la gente seduta tutta attorno, e qui c'era un uomo quassù che non aveva addosso la veste nuziale, e quando entrò il re egli disse, come sei entrato qui, amico mio? Come hai fatto ad entrare qui? Mostra che non era entrato da questa porta, era entrato dalla finestra o qualche via sul retro o tramite qualche credo denominazione. Egli non passò dalla porta, perché nel Vecchio Oriente hanno ancora la stessa cosa. Lo sposo che si sposerà distribuisce gli inviti e fornisce la tunica per ognuno che ha invitato. Oh, come il mio cuore gira tutto intorno quando ci penso. Nessuno può venire a me se il Padre mio non gli dà prima un invito. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. come siamo stati chiamati? Prima della fondazione del mondo, i nostri nomi sono stati posti sul libro della vita dell'agnello, per vedere la luce, per ricevere lo Spirito Santo, per camminare in esso. I nostri nomi, quando l'agnello fu ucciso, furono messi sul libro allo stesso tempo in cui il nome dell'agnello fu posto là. La Bibbia, ci arriveremo fra poco, disse, egli sedusse tutti sulla terra i cui nomi non erano scritti sul libro della vita dell'agnello, fin dalla fondazione del mondo. Notate, allora se lui, lo sposo stesso, quando stava alla porta e il tizio portava l'invito, diceva, eccolo, grazie, prendeva l'invito, lo poneva qui e gli metteva indosso una tunica, così avevano tutti lo stesso aspetto. Mi piace questo. Vedete, nella potenza di Dio, nella chiesa del Dio vivente, il ricco, povero, schiavo, libero, nero, bianco, marrone, giallo, sono tutti lo stesso, perché sono vestiti con la stessa potenza dello Spirito Santo. Vedete? Ora, mostra che lui non era entrato dalla porta. Ora, notate qui. Oh, se un uomo cercava di entrare nel luogo santissimo, qualcuno, un predicatore della Bibbia, mi ha detto, se qualcuno si avviava in questo luogo santissimo, senza passare da qui, moriva. Il figlio di Aaron prese del fuoco estraneo un giorno, del fuoco denominazionale, quando esso non era fuoco denominazionale, e morirono alla porta. E così? O i figli di Eli erano, credo. I figli di Eli li portarono dentro quando rappresentava i figli di Aaron, che era il sacerdote. Ora c'è solo un modo per entrare nel corpo. Come viene controllato questo corpo? Ora osservate davvero attentamente e preparate le vostre matite. Qui c'è la porta da questa parte che entra nel corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Ora, l'avete disegnato? Ora, la prima porta qui è vista, olfatto, udito, gusto e tatto o tocco. Quale dei due si voglia che sia, non importa. Ora, quelli sono i sensi nel corpo. È così? Quanti lo sanno? Se i sensi controllano nel corpo. Ora, abbiamo un'anima dopo aver attraversato questo. I sensi sono all'esterno. Sono il sistema esterno. Ora, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5. 5 attributi nell'anima. Ora, volete annotarli? Il primo è immaginazione. Il secondo è coscienza. E il terzo è memoria. E il quarto è ragione. E il quinto è affezione. Ora, li avete afferrati tutti? Se non l'avete fatto, allora fatemelo sapere ora. Li avete annotati tutti? Vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Il corpo, quella è l'apertura per il corpo. L'anima è immaginazione, coscienza, memoria, ragione e affezione. Sono i sensi o gli attributi come i sensi dell'anima. E l'anima è la natura dello spirito che è all'interno. Perché l'anima emette solo un'atmosfera di ciò che c'è dentro di voi. L'anima prende il posto della santificazione, si pone là, nella stessa categoria. Bene ora, tutti l'hanno annotato? Bene, ora, per questa porta c'è solo una porta è chiamata propria volontà. Tu sei il capo di ciò che entra là dentro. E cosa fa? Cos'è? Il corpo deve essere lavato, il lavacro, santificato, qui, riempito con lo Spirito Santo, qui, e questo diventa di nuovo il seggio di giudizio di Dio, dove Dio siede nel tuo cuore, e se fai qualcosa di sbagliato, dice, oh mai, ho agito male. Alcune persone dicono, non mi condanna il portare capelli corti, le donne. Non mi condanna portare manicuro, trucco o cosa mai sia. Non mi condanna andare ai balli. Non mi condanna dire una piccola bugia innocente. Non mi condanna giocare a bridge, alla festa del bridge. Sapete perché? Non avete niente che condanni. Quello non ferisce la mia coscienza. Hai tanta coscienza quanto un serpente ha delle anche. Quindi tu solo non hai alcuna coscienza. Non c'è niente là che ti ferisca. Sei del mondo. Ma vi sfido a lasciare entrare Gesù Cristo qui e cercare di farlo una volta. Fratello, sarai così condannato che ti allontanerai da quella cosa e scuoterai la testa tanto certo quanto mi trovo qui, perché Egli è santo. Ascoltate, sto citando la scrittura. Se amate quelle cose che sono il mondo, cose del mondo, è perché l'amore di Dio non è neanche in voi. Come l'ha fatto? Propria volontà. Perché la chiami propria volontà, fratello Branham? Perché pone un uomo e donna di nuovo, proprio come erano Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Su cosa? I due alberi. Propria volontà. Questo è morte, questo è vita. Propria volontà. Immorale, libero arbitrio morale. Dio ha posto il primo uomo, Adamo ed Eva, proprio qui, sul libero arbitrio morale. Egli gli pone voi nello stesso posto. E l'unico modo in cui potete stabilire questa cosa qui dentro è la vostra propria volontà. Alleluia! La vostra propria volontà. Dovete di vostra volontà fare la volontà di Dio. Dovete sbarazzarvi della vostra stessa volontà per fare entrare la volontà di Dio, perché questo è l'unico canale che guida al cuore. Oh, potete unirvi alla Chiesa, voi battisti e presbiteriani, e voi metodisti e pellegrini della santità, potete venire alla santificazione, ma dovete volontariamente fare la volontà di Dio, propria volontà, lasciare lo Spirito Santo entrare qui per dare alla luce. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli e si parleranno in nuove lingue. Imporranno le mani sui malati o prenderanno cose mortifere e così via. Questi segni accompagneranno coloro che lasceranno la loro volontà diventare la mia volontà. E le opere che faccio io le faranno anche loro. Spero non lo manchiate. C'è una volontà per fare la volontà di Dio. Vedete cosa intendo? Guardate qui, parlando del luogo santo, il lavacro. Qui sono le luci, il candeliere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ognuno di essi ha una luce. Dove ottengono la loro luce? Da dove viene riflessa la loro luce? Dove viene riflessa? Non si riflette qui in un angolo, su qualche denominazione, si riflette indietro, qui, sulla parola. Sono acque di separazione. Perché ravvedimento e remissione dei peccati, Luca 24:49, devono essere predicati nel suo nome in ogni nazione, iniziando a Gerusalemme. Come sono stati insegnati ravvedimento e remissione a Gerusalemme? Quanto lontano? Deve andare in tutto il mondo. Ravvedetevi, disse Pietro in Atti 2:38, e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del vostro peccato. Quel messaggio deve andare in tutto il mondo e allora verrà la fine. Allora verrà la fine, dopo che questo messaggio è andato in tutto il mondo. Come questi candelieri qui riflettono la luce, qui su qualche denominazione metodista, presbiteriana o pentecostale? Ebbene, certamente no. Si riflette qui come io sono, non io ero, non tre o quattro diverse persone, ma Dio posto là, riflette se stesso in ognuna di quelle chiese. Guardatela dietro e vedete cosa fecero loro. Ci siamo appena giunti attraverso la storia. Riflettevano Lui come egli era, come egli è e come egli sempre sarà. Colui che era, appena Giovanni afferrò il primo scorcio di ciò, disse, colui che era, che è e verrà, il Dio onnipotente, la creazione di Dio, Alfa, Omega, il principio alla fine, quella è la vera luce da riflettere. Lo vedete? Amen! Dopo le 12, e ascoltate, sbrighiamoci proprio così potrete copiarlo. Detesto proprio trattenervi troppo a lungo, ma non so quando vi vedrò di nuovo, vedete? E voglio che afferriate questo, amici, questa è vita.
Ora, guardate, non intendo perché lo sto dicendo io. Se io rifletto quel genere di allora sono... Voi avete mal compreso il mio cuore. Non cerco di riflettere, oh, questo è solo, non siete nulla. Non sto cercando di fare quello. Se non avete ricevuto la luce, sto cercando di indicarvene una qui. Non quello qui a questo pulpito, colui che è là a quel trono. E quel trono deve entrare nel vostro cuore. Allora vedrete esattamente la stessa cosa come viene riflessa qui. Cos'è questo quassù? Riflette questo. E questo è questa, la parola. Lavati dalle acque della parola. Tramite la parola, lavati, tramite le acque di separazione, dalle cose del mondo, il mondo dalla parola. La parola dice che egli è lo stesso ieri e in eterno. Non dice egli è lo stesso nell'epoca pentecostale, in passato, nei discepoli, e poi nell'epoca dopo egli è cambiato. No, egli è lo stesso, vedete? Non potete farle dire nient'altro. Potremmo rimanere proprio per ore su una di queste cose, ma spero lo afferriate ora. Dio vi ha chiamati, lo afferrerete. Ecco cosa credo. Bene, Signore. Ora, cos'è? Giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, anima, corpo, spirito, tutto lo stesso. Ora, la lampada riflette la parola, la vera parola. Cosa riflette? Cosa sarebbe questa lampada se ottenesse il suo riflesso dalla gloria della Shekinah? Rifletterebbe la gloria della Shekinah. Ecco, sì? Se l'avete ottenuta in un seminario, la vostra luce, rifletterete il seminario. Se l'avete ricevuta in un seminario metodista, rifletterete l'essere metodista. Poi riflettete. Se l'avete ricevuta in un seminario pentecostale, rifletterete l'essere pentecostale. Ma se l'avete ricevuta nella gloria di Dio, tramite il pruno ardente. Ebbene, quando Mosè uscì dalla sua presenza, lui dovette porsi qualcosa sul volto, così le persone non potevano neanche guardarlo. E così egli era pieno della potenza di Dio. Stefano, un uomo pieno dello Spirito Santo, cercare di fermarlo, ebbene, era come cercare di spegnere una casa in fiamme in un giorno ventoso. Spegnere il fuoco da ciò e la casa in fiamme in un giorno ventoso. Oh, più loro soffiavano, peggiore diventava. Ebbene, non potevate fermarlo direttamente. Quando lo posero davanti alla corte del Sinedrio, la Bibbia disse, egli stava là, sembrava un angelo. Ora, non penso che un angelo significava che egli fosse un certo essere che stava là, ma un angelo sa esattamente di cosa sta parlando. Così ogni angelo, un messaggero dell'epoca della Chiesa, non deve andare indietro e vedere cosa pensa il seminario. Egli sa cosa Dio disse nella sua Bibbia e la potenza che riflette per dimostrare che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non ha timore, dice proprio esattamente ciò che sa essere la verità. E Dio sta proprio là, sostenendo ciò con lo stesso genere di segni e prodigi e con la stessa parola. Quello è un angelo. Stefano stava là, disse, so di cosa sto parlando. Disse voi di collo duro, incirconcisi di cuore e d'orecchi, contrastate sempre lo Spirito Santo. Come hanno fatto i vostri padri? Così fate voi. Disse, quale dei vostri padri non ha ucciso i profeti e poi costruito i loro sepolcri? Voi denominazioni, quale di voi non ha fatto la stessa cosa, vedete? Costruite grandi castelli con mura bianche e obitori altro qui attorno, e poi parlate di Dio. Siete proprio voi che lo avete messo nell'obitorio, siete proprio voi che lo avete messo nella tomba. È proprio la stessa cosa che lo ha posto là dietro. Nella tomba era una chiesa bianca grande come un castello. La denominazione, farisei e sadducei che lo misero là dentro. E poi cercare di costruire un memoriale adesso. Lasciate che vi dica che Cristo è un essere vivente. Egli non è qualcosa che è morto. Egli è qualcosa che risorse dai morti e vivente per sempre. Oh, fratello, certo! Cosa fa? Riflette cosa? Riflette da qui. Cosa sarebbe? Riflette. Qual è il suo vero riflesso? Allora la prima cosa che rifletterebbe sarebbe il suo nome. Ecco, sì? Rifletterebbe il suo nome. La cosa seguente che riflette sarebbe la sua potenza. Vedete cosa intendo?
rifletterebbe ogni cosa che egli è. Quindi se questo riflette verso quest'epoca qui, ogni cosa che egli era, allora egli è lo stesso. Gloria, gloria, cos'è? Riflette lui come egli era, come egli è, come egli sarà sempre, perché viene proprio diretto dal trono di Dio. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso Dio, stessa potenza, stessa gloria, ogni cosa uguale, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, fratello! Andiamo solo un po' oltre, ora prendiamo il resto di questo sesto versetto qui del quarto capitolo. Ho alcuni commenti scritti qui su quello e voglio sbrigarmi a arrivarci, se posso. Ora il resto, dopo che lasciate questo dopo che lasciamo questo versetto, proprio semplicemente ruota soltanto, dicendo ciò che fecero, vediamo solo se possiamo finire là. Vetro, mare di vetro, ora sappiamo cos'era. Di mezzo al trono, quattro creature viventi, le bestie. Ora, quanti hanno la versione riveduta della Bibbia? Nella versione riveduta dice creature viventi. Ebbene, mi chiedo come questa re Giacomo qui disse viventi erano quattro bestie. Ebbene, ho preso un dizionario greco e sono tornato nel dizionario biblico e ho scoperto cosa significava. Ora, ecco cos'è. Ora, notate attentamente. La parola tradotta qui, ora segnatevelo, così potete cercarla anche voi per essere certi. Vedete, voglio che segnate ciò che dico e se potete volete. Bene, la versione riveduta dice creature viventi in essa. Ora, osservate. E erano quattro animali pieni d'occhi davanti e dietro. E prosegue e descrive gli animali, a cui arriveremo fra un minuto. Ora, l'animale qui viene rappresentato. Avete una nota al margine nella Bibbia su animali? Se l'avete, andate nella nota al margine. Ho notato che il dottor Scofield qui l'ha segnato nella sua. Gli animali significano, lui qui ne ha una, dice creature viventi. Oh, my! Ora osservate, la parola greca là è Z-O-M, oppure Z-O-N, e Z-O-N. Ora, nel greco è chiamato Zoon, che significa una creatura. Ora, non è così. Se volete leggerlo ora, non abbiamo tempo, l'avrei letto, ma non l'ho fatto. Annotate Apocalisse 11, 13 e 17. Ora, là dov'è la bestia, i capitoli in Apocalisse 11, 13 e 17 sono chiamate bestie allo stesso modo. Ma le bestie là, l'interpretazione è T-H-E-R-I-O-N, Therion. La parola greca Therion, che significa una bestia selvaggia indomita. Therion, quello significa una bestia selvaggia indomita. Ma Zoon significa una creatura, vedete? Quattro creature Zoon viventi. Non le bestie selvagge, Therion, ma Zoon, creature viventi. E Therion sono selvaggi, selvatici, indomiti. In altre parole, se osservate l'undicesimo capitolo, la bestia di Roma, il tredicesimo capitolo, gli Stati Uniti. Il diciassettesimo capitolo, sia gli Stati Uniti che Roma, delle chiese denominazionali consolidate con il cattolicesimo che li rende un non convertito, indomito per il Vangelo. Woo! Indomito! Benedetto Dio, noi veniamo dalla grande chiesa metodista, la battista, la presbiteriana, la denominazione pentecostale. Sappiamo di cosa stiamo parlando. Nessuno guida, lo dirà a noi. Eccovi, indomito, non convertito, senza affezioni naturali, calunniatori, falsi accusatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, avendo parvenze di... a analizzarlo ora. E mi piacerebbe proprio fare a pezzi quella cosa proprio ora, ma io così da porla su questa lastra ad ogni modo. Ma non abbiamo tempo per farlo. Ora comprendete. Quanti comprendono? Dite amen. Vedete, questi sono, cos'è? Zon, Z-O-N. Creature viventi, potrebbe essere pronunciato Zon, Z-O-N. Come lo pronuncereste quello Zon? Zon, direi. E Therion è T-H-R-I-O-N. Therion, vedete. Quindi quello significa bestie indomite, selvatiche, selvagge. Ecco cosa, quelle bestie. Prendete il vostro, prendete il dizionario greco e tornate proprio indietro e vedete se non è la stessa parola. Guardatela dentro e lo vedrete. Prendete il vostro libro di testo greco, prendete il vostro emphatic diaglot. Ora scoprite se non è vero, che quello è vero, che significa una bestia indomita. In Apocalisse 11, 13 e 17. E qui in Apocalisse 4 significa una creatura vivente, non una bestia, ma è chiamata animale, ma non lo è. La stessa cosa in Ezechiele 1:8 e da 1 a 28. Forse lo afferrerete fra un minuto. Bene, indomita, non convertita, bestia selvatica, indomita. Ma queste sono creature viventi. Cosa sono esse? Non sono angeli. Vi dico una cosa. Leggiamo in Apocalisse 5, proprio dall'altra parte della pagina. Apocalisse 5, e undicesimo versetto. Ed io riguardai e udì la voce di molti angeli, angeli plurale, tutto intorno al trono, è una congiunzione, e dagli animali ed vecchi, vedete, è una congiunzione, capite? Non erano angeli, non erano neanche anziani, erano creature viventi al trono. Oh, non vi piace questo? Creature viventi. Non sono angeli, perché questo lo dimostra proprio qui, vedete? Io riguardai e udì la voce di molti angeli tutto intorno al trono ed agli animali ed ai vecchi. Ora ci sono tre diverse categorie qui. Spero che tutti voi abbiate annotato questo sistema qui, ora. Ora voglio mostrarvi. Ci sono tre diverse categorie di ciò, tre diverse specie. Ora, guardate, attorno al trono. Qui c'è il trono. Ora, i primi a questo trono sono quattro creature viventi. Oltre a quello, ci sono i 24, proprio così, anziani seduti sul trono, sui loro troni, piccoli troni al di sotto. E qui attorno ci sono grandi schiere di angeli attorno al trono. Vedete cosa intendo? Sono tutti diversi uno dall'altro. Là sono angeli, qui sono anziani e qui sono creature viventi. Non lasciamolo per un minuto, teniamolo proprio per un minuto là. Creature viventi. Cosa sono se non sono angeli, non sono uomini redenti? Cosa sono? Vorreste saperlo? Ecco la mia interpretazione. Spero sia giusta, credo lo sia. Sono le guardie di Dio, del suo trono. Ora, cancelleremo questo proprio fra poco. Ora, vedete, non sono angeli né uomini, non sono animali selvaggi, sono creature viventi. Ora, qui c'è il trono di Dio e queste sono le sue guardie. Leggiamo solo un po' di quelle e scopriamolo fra pochi minuti. Vedete, sono gli angeli di Dio o le guardie di Dio del suo trono. E loro, prendiamo solo un minuto ancora, torniamo indietro ad Ezechiele. Io ho queste cose annotate qui e detesto proprio tralasciarle. So che questo è un... Torniamo in Ezechiele al primo capitolo e iniziamo con il 17° versetto, solo un minuto. E ciascun d'essi camminava diritto davanti a sé. Ora guarderemo fra pochi minuti e ricordate questo settimo versetto qui ora. Guardate che aspetto avevano qui nel settimo versetto dello stesso capitolo di Apocalisse, i quattro. E il primo animale era simile ad un leone, il secondo animale era simile ad un vitello, il terzo animale era la faccia avea di un uomo, e i quattro animali erano simili aquile volanti, il quarto animale simile ad un'aquila volante. Ora, quando Ezechiele vide la gloria di Dio, vide la stessa cosa che vide Giovanni. Ricordate domenica scorsa come abbiamo preso la gloria di Dio e preso l'immagine dove Egli ce l'ha portata? Lo ricordate? La gloria di Dio, la stessa cosa che vide Ezechiele, la stessa cosa che vide Giovanni, eccola oggi, rende Gesù Cristo lo stesso al tempo di Ezechiele, la stessa cosa era qui sulla terra, lo stesso Dio che è qui oggi con noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Colui che era, che è e che verrà, l'entrata per l'anima, corpo e spirito, il mare di rame, la parola, il santificatore della nostra anima e il riempitore con lo Spirito Santo. La stessa cosa, vedete, proprio lo stesso. Ora osservate questo. Bene, e lo Spirito ovunque si muovevano, ora per andare, si muovevano e l'eno non si volgevano qua e là muovendosi. Non potevano girare, se andavano in questa direzione andavano come un uomo, andavano in questa direzione andavano come un'aquila, andavano in questa direzione andavano come un vitello, andavano in questa direzione andavano come un leone. Non potevano andare indietro, dovevano andare avanti ovunque andassero, ognuno degli animali. Ora, cosa significa un animale nella Bibbia? Potenza. Bene, significa una potenza. Ora, e quant'è alla sembianza degli esseri viventi, e il loro aspetto somigliava a delle brace di fuoco, ardevano in vista come fiaccole, quel fuoco andava attorno per mezzo gli esseri viventi, dava uno splendore e del fuoco usciva una luce, quello è Dio, dal fuoco usciva luce, non luce cosmica ora, la luce eterna. E gli esseri viventi correvano e giravano, vediamo, gli esseri viventi correvano e ritornavano e come un folgore in vista. E come io ebbi veduti gli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso a ciascun essere vivente, dalle quattro lor facce. L'aspetto delle ruote, lor lavoro era simile al color d'un grisolito, e tutte e quattro avevano una medesima sembianza, e il loro aspetto e il loro lavoro era come era una ruota fosse stata in mezzo di un'altra ruota. Qual è il simbolo qui, fratello Branham? Che cos'è? Significa che queste guardie erano l'arca di Dio, erano in viaggio, girando su ruote quando Ezechiele li vide. Ma quando Giovanni li vide, erano già arrivati nella loro giusta posizione in cielo. L'arca di Dio era sulla terra, girando su ruote mentre la portavano di luogo in luogo. Significava che era in viaggio. La portarono attraverso tutto il deserto, fin nel tempio e così via. Ma ora è ricevuta in alto perché l'epoca della Chiesa è finita e viene ricevuta su in gloria. Vedete? È stazionata ora in cielo, con tutti gli angeli e altro attorno. Li troviamo dopo un po' mentre si tolgono le corone e cadono sui loro volti e danno a Lui gloria. Vedete? Erano le guardie del Tempio di Dio, dell'arca. Ora ricordate le guardie di Dio dell'arca o il propiziatorio. Ora ricordate per quanti Giovanni, quanti ne vide? Quattro. Quanti ne vide lui? Anche lui ne vide quattro. Quattro creature viventi. Ora osservate, entrambi videro la stessa visione. E quattro è il numero della terra. Lo sapevate? Quanti sanno ora prima di doverci addentrare in ciò? Quattro è un numero terreno? Certo, come i quattro ebrei. È un numero della terra di liberazione. Liberazione. Ora, ricordatevelo. Liberazione perché lo colpirò davvero forte proprio fra un minuto. vedete, liberazione. Ora, c'erano tre ragazzi ebrei nella fornace ardente, ma il quarto che venne era liberazione. Lazzaro fu nella tomba tre giorni, ma quando venne il quarto fu liberato. Quattro è il numero di Dio di liberazione. Così mostrava che questi esseri devono essere stati qualcosa in merito alla terra. Spero non abbiate troppa fame ora. Spero che il vostro appetito spirituale sia un po' più di quello naturale ora. Vedete? Bene. Ora notate, hanno occhi qui in Ezechiele, davanti e dietro e nel mezzo. Leggiamolo proprio. Guardate qui. Vedete? Qui, vedete, credo che qui è detto animali, quattro facce come un'aquila e ali, pieni di occhi all'esterno e all'interno. Guardate qui. E i quattro animali e per uno sei ali d'interno, e volavano e così via, ed erano pieni d'occhi fuori, dentro e dietro. Parla della loro intelligenza. Sapevano cosa è stato, che è e che verrà, perché erano proprio al seggio, così vicini che non erano neanche umani. Guardie del Tempio, non guardie del Tempio, le guardie del Tempio, i 144.000, ma queste sono la guardia del propiziatorio, le guardie del trono, il trono, proprio vicino a Dio, creature viventi, la cosa vicina a Dio, stando in quel posto. La loro intelligenza, sanno cosa era, cosa è e cosa verrà. Avevano occhi all'esterno, mostrando che potevano vedere ciò che doveva venire, occhi all'interno, conoscono tutto ora, e occhi dietro, sapevano ciò che è stato, che era, che è, che verrà, riflettendo lungo l'epoca della Chiesa, colui che era, che è e che verrà, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Teneteli ora, porteremo quella cosa tutta alla lavagna fra pochi minuti. Osservatelo, ora, solo un minuto. Rivela la loro intelligenza e mostra che loro sapevano, sanno, conoscono tutto il futuro e il presente e il passato e tutto in merito a ciò. E il loro non si stancavano, non diventavano mai stanchi. Non potevano avere niente di collegato all'uomo. Lui si stanca, ma loro non si stancavano. Cantavano santo, 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 Signore Dio Onnipotente, santo, 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 tutto il giorno e tutta la notte, in ogni epoca, santo. Torniamo indietro, solo un minuto, torniamo indietro. Ho in mente una scrittura, Isaia 6. Molto velocemente, osservate, Isaia vide la stessa cosa proprio esattamente. Ogni visione del Signore, ecco cosa dico, se le visioni che abbiamo oggi non sono esattamente visioni della Bibbia, allora sono errate. Se riflettono o qualche rivelazione che mostra qualcosa di Dio oltre a ciò che Egli è sempre stato, è una rivelazione sbagliata. L'intera Chiesa è edificata su ciò. Matteo 17. Vediamo Isaia, il sesto capitolo. Questo giovane profeta si era appoggiato sul braccio del buon re e lui gli aveva comprato ogni genere di bei vestiti. Ed era un profeta e lui tirava completamente avanti. Ma un giorno il re morì, così lui dovette arrangiarsi da solo. Così scese al tempio per pregare, perché iniziò ad uscire di mezzo a dove c'era l'abitazione del re, poi per prendere il vecchio re era un bravo uomo, santo, ma uscì e vide come vivevano le persone, così scese al tempio. Ora ascoltate, nell'anno che morì il re Uzzia, io vidi il Signore che sedeva sopra un alto ed elevato trono e il lembo della sua veste riempiva il tempio. Gloria! Cos'è la sua veste? Eccolo, angeli, esseri, la sua veste che lo seguiva, quella è la veste che segue, vedete? Il lembo della sua veste riempiva il tempio. E i serafini stavano di sopra d'esso, e ciascun d'essi avea sei ale, con due copriva la sua faccia, con due copriva i suoi piedi, e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, 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 è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena di gloria. E quando gli stipiti delle soglie furono scrollati, per la voce di colui che gridava, e la casa fu ripiena di fumo. Mai, oh mai, quello mostra che quelle visioni sono proprio esattamente le stesse per ognuno di quegli uomini. Santo, 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 non si stancano giorno e notte. Santo, 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 il Signore. Ora torniamo indietro solo un minuto ora per essere certi di aver afferrato correttamente questi individui. La prima volta che queste guardie furono menzionate è in Genesi. Ora, ricordate, ogni cosa che predichiamo deve passare dalla Genesi all'Apocalisse. Ogni volta che volete fare delle domande venite a chiedermi, vedete? Deve essere l'intera Bibbia, non solo parte di essa, perché Dio non cambia. Ciò che egli era in Genesi, egli è oggi, ed egli era nel Medioevo, egli è sempre lo stesso, vedete? Ora, in Genesi, quando questi cherubini, ecco come sono arrivato a scoprirli, ho dovuto tornare indietro per scoprire cos'erano al principio. Ora giriamo in Genesi 3, 24, solo per un momento ora. Genesi, il terzo capitolo e il 24esimo versetto. Lo amate? Bene, ora iniziamo circa al 22esimo versetto. Mi piace proprio questo. Questo è qualcosa che voglio proprio inserire qui. Solo un piccolo extra, ma potrebbe fare molto bene un giorno. Poi il Signore disse: ecco, l'uomo è divenuto uno di noi. Ora, mie amorevoli e preziose care sorelle, lasciate che lo ponga così. Non pensate che stia gettando un riflesso sulla la lealtà e il bel gioiello prezioso dell'essere donna. Qui sto cercando di mostrare cosa una donna, per favore, e per voi sul nastro, voi donne che ascolterete questo nastro, non sto cercando di deridervi, sono solo un servitore del Signore per portare luce. La cosa più infima e immorale, più sudicia sulla terra, è una donna quando è malvagia. E il gioiello più prezioso che ci sia per un uomo, oltre alla sua salvezza, è una brava donna. E sto parlando di quella infima, immorale, degradata. E vi mostrerò proprio qui, mentre ci siamo, farei meglio a mostrarvi, perché io, che la Bibbia insegna che le donne non siano predicatrici, pastori, insegnanti o altra cosa nella Chiesa. Ora, ascoltate proprio questo. Poi il Signore disse: ecco, l'uomo è divenuto uno di noi. Ora, egli non disse che la donna era diventata una. L'uomo è diventato uno e conosce bene e male. La donna no, lei fu sedotta. Lo vedete? Ora, Paolo disse: non permetto alla donna di insegnare o usurpare alcuna autorità, ma perché Adamo fu formato prima e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta. Quindi lei non diventò una di Dio. Lei non sa la differenza? Fu sedotta. Lo afferrate? Se lo afferrate dite Amen. Così io, il Signore disse: ecco, l'uomo è divenuto uno di noi, avendo conoscenza del bene e del male, e sa, ora, adunque, e si conviene provvedere che talora egli non istenda la mano e non prenda ancora del frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva in perpetuo. Perciò il Signore mandò l'uomo fuori del giardino di Eden per lavorare la terra dalla quale era stato tolto.
So he drove out the man.
Così egli cacciò l'uomo e pose dei cherubini davanti al giardino di Eden, con una spada ondeggiante, spada fiammeggiante, che si volta in giro. Vedete le quattro bestie? Ci sono solo quattro direzioni in cui potete andare, vedete? Est, nord, ovest e sud. Questi cherubini avevano una spada fiammeggiante alla porta del giardino per guardare la via dell'albero della vita. Perché se mai l'uomo avesse preso dell'albero della vita, allora avrebbe potuto vivere per sempre. E questi cherubini menzionati prima furono posti alla porta est del giardino, andando in quattro direzioni. Avrei dovuto farlo un po' diverso da così. Non posso farlo giustamente agli ordini di Dio e cose simili, ma io solo così che sappiate cosa intendo. Là c'è il giardino dell'Eden e questa e la porta, proprio qui, si apre, qui si spalanca e a questa porta c'erano cherubini, cherubini. E ricordate, non dice un cherubino, disse cherubini. Cherubini furono posti a guardare cosa? L'albero della vita. Ecco cosa dovevano guardare. La via dell'albero della vita. La via. Chi è la via? Da dove viene riflessa? Qui c'è il luogo santo. Qui ci sono i cherubini. Ora osservate, annotate tutto. Qui c'è il santo, santo, questo luogo santissimo, luogo santissimo. Questo è il luogo santo e qui c'è il mare e qui ci sono le candele accese, le sette che riflettono la luce da qui, qui dentro, qui dentro, qui dentro, qui dentro, qui dentro, qui dentro. Vedete? Cosa riflettono? Guardano e riflettono con il fuoco di Dio la via verso l'albero della vita. Vedete, non può venire da qui, seminario presbiteriano o un seminario pentecostale, deve venire da qui, riflettendo la luce. Bene. Notate, questi cherubini che Giovanni vide qui dovevano essere stati interessati a custodire l'albero della vita, quindi dovevano essere interessati negli esseri umani. O leggete Genesi, tornando di nuovo in Genesi, custodivano l'albero della vita, lo guardavano, la via della vita, la via della vita. Com'è la via? Gesù disse, io sono quella via. Io sono quel pane che è sceso da Dio dal cielo. Se un uomo mangia di questo pane, egli vivrà per sempre. Ora c'è una via di ritorno a quell'albero della vita. Lo afferrate? Ora, in questo voglio mostrare ora e renderlo certo, è un altare. Ora, questo doveva essere stato un altare nel giardino dell'Eden. Posso dirvi perché? Ricordate che sia Caino che Abele salirono qui per adorare? Quindi quello mostra che l'altare di Dio fu spostato e posto qui nel giardino dell'Eden. E l'unica via di ritorno all'Eden è tramite l'altare. Eccovi di nuovo, vedete, di nuovo in Eden attraverso l'altare. E dovevano custodire quella via là, guardarla, affinché non potessero tornare là dietro, finché questo altare non fosse coperto di sangue. Oh Dio, non possono vederlo le persone? Vedete niente se non il sangue. Ci deve essere un'espiazione, un propiziatorio là. Questo altare di giudizio doveva diventare un propiziatorio. E quando questo altare, se il sangue viene tolto, in quel giorno di giudizio il fuoco dell'ira di Dio starà di nuovo a guardia di quell'albero. L'unica cosa che entrerà mai di nuovo da questa porta dell'Eden sarà attraverso il sangue di Gesù Cristo. Lo vedete? Ora notate, sì, ora Caino, oh, qui c'è Caino e qui c'è Abele. Abele, bene. Ora entrambi i ragazzi salirono a questa porta per adorare. È così? Quindi doveva essere stato l'altare di Dio, è giusto? E prima di questo altare ne costruirono uno sostitutivo, un altro altare. Qui c'è il vero altare di Dio, è nel cuore dell'uomo. Allora c'è un altro altare qua giù che rappresentava il luogo santissimo nel luogo santo. Oh, mi sento come di parlare lingue. Oh mai! La gloria di... Non potete vedere che è perfetto? Notate soltanto. Oh, il motivo per cui l'ho detto? Perché non riesco a trovare parole sufficienti nel mio dialetto inglese ad esprimere il mio sentimento. Vedete, qualcosa deve esprimere. Come il fratello Rove, un diplomatico del presidente, circa 4 o 5 diversi presidenti, disse, oh fratello Branham, una sera sono venuto alla riunione, disse, non sapevo cosa fare, disse, sono rimasto là in piedi e disse, ho amato il Signore per tutta la vita. Disse, sono stato un, penso, episcopale, disse, e pensavo di conoscere il Signore, disse, e una sera mi sono guardato attorno, non sapevo cosa fare. Disse, io non sarei entrato per niente, ma disse, ho sentito la parola pronunciata, oh, essa è iniziata ad arrivare, disse, ho iniziato a camminare su e giù all'esterno della tenda, camminando avanti e indietro, disse, subito non potevo aspettare di arrivare alla porta, sono strisciato là sotto quando è stata fatta la chiamata all'altare e sono corso all'altare e mi sono inginocchiato. Ho detto, Signore, sono un peccatore. E disse, allora egli mi ha riempito con il suo Spirito Santo. E disse, posso parlare 8 diverse lingue, perché è un diplomatico, vedete, lui è un diplomatico del presidente, completamente fin da Woodrow Wilson, è un diplomatico per ognuno dei nostri presidenti, un diplomatico estero, può parlare ogni lingua estera. Disse, praticamente conosco ogni lingua scritta nota al mondo, ma disse, ero così pieno di gloria da non poter usare nessuna di esse per lodare a lui. Così il Signore me ne ha dato una nuova dal cielo con cui lodarlo. Eccovi! Guardate questa porta, Caino e Abele salirono qui per adorare, quindi deve essere stato un altare che custodiscono. E così, questi cherubini? Un'altra cosa, notate qui un'altra prova. Caino, osservate la Bibbia ora, vi farei girare a ciò, ma esso non importa, lo prendete in Genesi. Bene, osservate. Caino uscì dalla presenza del Signore, dalla porta del giardino. Quindi la presenza del Signore deve essere stata all'altare e l'altare era alla porta. Gloria! Oh, bene! Era il luogo di dimora di Dio, al suo altare. Ora, Caino uscì dalla presenza del Signore, da questo luogo. Volete annotarlo? Genesi 4:16, se volete annotarlo. Ora ce l'avete tutti. Lo avete annotato? Ora ho qualcos'altro che voglio disegnare qui. Solo un minuto. Spero solo che nessuno dei vostri fagioli si bruci o qualcosa nel vostro... Ora notate che si brucino. Va tutto bene, periranno comunque. Pensiamo qui, questa è la cosa che è reale. Mosè fu portato in cielo, Mosè tolto dalla terra su in cielo e vide l'altare di Dio, è giusto? Sto cercando di dimostrare il mio punto qui, sapete cosa sto cercando di fare, non è così? Bene, egli salì nella presenza di Dio e quando discese dalla presenza di Dio disse, Dio disse a Mosè, fai ogni cosa sulla terra come modellato secondo il cielo. È così? Bene. Ora, allora quando fece l'arca del patto, mise 2 cherubini a guardia dell'arca. Vedete cos'è? Era il tempio, era l'altare, le guardie del trono. I due cherubini, egli disse, formali di rame e fai toccare le loro ali così, perché è esattamente ciò che vide in cielo, è esattamente ciò che Giovanni vide in cielo, questi quattro cherubini sui quattro lati dell'arca del trono in cielo, erano le guardie dell'arca, cherubini, guardie del propiziatorio. Se volete leggere quella scrittura, non abbiamo tempo per entrare in ciò. Annotate Esodo 25, 10 a 22. Ora, essi sono di guarda al propiziatore quando Dio è nella sua gloria della Shekinah. Dov'era la gloria della Shekinah? Nel propiziatorio. E così sono di guardia a quella gloria della Shekinah. Ascoltate, amici, allora serve a mostrare che ogni mascalzone non può andare là e prendere di quello. Dovete essere preparati prima di entrare nella sua presenza. Guardate Aaron in simbolo. Prima, ora, ricordate, la congregazione in quei giorni non poteva neanche avvicinarsi in alcuna maniera. Ma quando Aaron entrava, quante volte aveva la possibilità di entrarci? Una volta l'anno, come aveva... Doveva indossare determinati indumenti, fatti da determinate mani, un tipo di indumenti particolari. Doveva essere vestito in modo tale. Aveva una melagrana e una campana che ogni volta che camminava suonava «Santo, santo, santo al Signore!» Si avvicinava al propiziatorio con il sangue! E doveva essere unto con un determinato olio profumato, con un determinato profumo tratto dalla rosa di Sharon. E Gesù era quella rosa di Sharon. E notate, una rosa è una cosa meravigliosa, ha dentro del profumo, ma prima che possa uscire il profumo, la rosa deve essere frantumata e poi il profumo viene spremuto dalla rosa. Gesù nella sua vita fu la vita più meravigliosa mai vissuta, ma egli non poteva rimanere in quel modo, perché doveva ungere la sua chiesa per avvicinarsi alla sua santità, così la sua vita venne spremuta. E lo stesso Spirito Santo che era su di lui è posto sulla chiesa ed egli lo rende lo stesso ieri, oggi e in eterno, la rosa di Sharon, il suo profumo. La persona che si avvicina a questo luogo santissimo deve essere unta con lo stesso Spirito Santo. E mentre cammina, santo, 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 il non con un sigaro in bocca, santo, non con il colletto rigirato, santo, 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 vestito nella santità di Gesù Cristo. Quanto sei meraviglioso! Ora il propiziatorio è nel cuore, seggio dove lo splendere della sua gloria in tutti i suoi figli, la gloria della Shekinah nel cuore umano. Qui c'è il cuore umano, è così? Quello è il propiziatorio? Come fate a passare attraverso ciò dentro quello mediante questi diversi sistemi? Mediante la propria volontà, entrate qui e attraversate là. Cosa uscite? Gloria della Shekinah. Cos'è la gloria della Shekinah? È la presenza di Dio. E quando un uomo cammina o una donna riflette la gloria della Shekinah, non entra in sale da gioco e si comporta male ed esce qui e rinnega la parola. Non importa cosa dicono le persone, lui ha il suo cuore posto su una cosa, Dio. E se veramente è chiamato da Dio, allora Gesù Cristo riflette se stesso attraverso di lui con la gloria della Shekinah, facendo le stesse cose che egli fece in passato. Manifesta lo stesso Vangelo, predica la stessa parola resa manifesta nella stessa misura che fu allora, proprio come fu veramente a Pentecoste, viene rivalutata di nuovo. Oh, mai! Propiziatorio! Ezechiele e Giovanni entrambi videro le stesse cose. Ora, notate, ora stiamo proprio quasi per arrivare alla fine, proprio fra poco. Ora, ecco, dove voglio che afferriate qualcosa. Oh, per favore, non mancatelo. Ora, quanti sanno che quei cherubini erano creature viventi e non bestie? Erano un ordine più elevato. Ora, un angelo è un ordine più elevato dell'uomo o un ordine più basso? Bene, Signore, qual è il più grande, un figlio di Dio o un angelo? Figlio di Dio? Chi ascolterebbe di più Dio? Un angelo che sta là davanti a Lui supplicando per qualcosa? O uno di voi tutti che supplica? Uno di voi tutti! Vedete, perché siete figli e figlie, loro sono servitori, vedete? Sono servitori e voi siete figli e figlie. Quindi vedete che autorità avete! Siamo solo timorosi di usarla!
Ora, voglio che notiate qui, questo è meraviglioso, oh my, lasciate che venga qui e salti parte di questo così da poter arrivare a questo. Prendete le matite ora, ecco cosa voglio davvero che disegnate.
Forse farei meglio a farlo più piccolo. Ora, Israele nel loro viaggio, quando si accampavano, ora osservate attentamente questo, si accampavano 1, 2, 3, 4, ecco come si accampavano attorno al propiziatorio. Ora, so, tutti voi lo sapete, avete osservato e letto nel Vecchio Testamento. Ora, sul lato ad est, la parte est, proprio qui, lo annoterò così sarete certi di afferrarlo. Est, sul lato ad est, c'era sempre Giuda. Questa è la porta. G-I-U-D-A, Giuda. E con Giuda era il capo delle tre tribù con la loro bandiera. Tre tribù con la loro bandiera, la bandiera di Giuda. Ricordate, quanti hanno visto i 10 comandamenti? I 10 comandamenti di Cecil De Mille. Bene, lo leggete proprio qui, nella scrittura, là, nella scrittura, meglio, sul lato est c'era Giuda. Bene, sul lato ovest, qua giù, ora notatelo, lo leggete proprio, è in Esodo e così via, mentre uscivano, c'era Efraim, E-F-R, e lui aveva tre tribù con la loro bandiera. Bene, Efraim. Ora, e sul lato a sud c'era Ruben, R-U-B, con tre tribù e la loro bandiera. E sul lato a nord c'era Dan con tre tribù e tre tribù e la loro bandiera. Bene, ora ecco come si accampavano. Ora, ricordate, leggiamo ora nella scrittura, ora così lo afferreremo proprio esattamente, giusto? Inizierò indietro al 7° versetto. E il animale era simile ad un leone, e il secondo simile ad un vitello o un giovane bue, e il terzo animale era simile alla faccia come un uomo, e il quarto animale era... E quarto animale era simile ad un'aquila volante. E i quattro animali avevano per uno 6 ali d'intorno e dentro erano pieni d'occhi e non restano mai, né giorno né notte, di dire «Santo, Santo, Signore Dio l'Onnipotente che era, che è, che ha da venire». E quando gli animali rendevano gloria ed onore e grazie a colui che sedeva in sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 vecchi si gettavano giù davanti davanti a colui che sedeva in sul trono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone, davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore Dio nostro, o Santo, di ricevere la gloria, onore, potenza, perciò che tu hai create tutte le cose e per la tua volontà sono create. Ora osservate sul lato est, vide che genere di volto? Se notate, era un leone, L-E-O-N-E. Quella era la bandiera. Quello era la bandiera stendardo di Giuda, perché egli è Gesù, uscì dalla vero, ed egli è il leone della tribù di Giuda. Ora, quanti hanno mai visto lo zodiaco? Molti di voi sanno cos'è, la stella, vedete? Quella fu la prima Bibbia di Dio. Ora, con cosa inizia il primo numero nello zodiaco, la prima figura? È la Vergine, è così? E qual è l'ultima? Leo, il leone, la prima venuta e la seconda venuta di Cristo, tutto passa da là. C'è il cancro incrociato o l'epoca incrociata, è proprio dove i pesci si incrociano, che è l'epoca del cancro, e noi viviamo proprio lungo il suo corso. E notate, nella piramide quando la costruì al tempo di Enoch, ogni pietra era là dentro, potevano misurare quelle cose proprio esattamente e predire le guerre altre. Altro. Ogni cosa è completa tranne la pietra della vetta. Perché? Notate sulla banconota da $1? Prendetela e guardate senza la sommità d'essa. Perché? Non è mai stata coronata. Cristo è la pietra della vetta che fu rigettata. Egli fu la pietra della vetta rigettata. Egli tornerà molto presto. Osservate come quella chiesa l'ha impassato nell'epoca luterana, proprio larga in fondo, poi divenne minoranza, un po' più finché proprio si riduce. Dopo aver lasciato l'epoca pentecostale, poi si riduce proprio ad ogni pietra per adattarla, per porre là quella sommità, una chiesa che porterà Gesù lo stesso ieri, oggi e in eterno, tanto perfetto quanto può esserlo. Ora, egli era il leone della tribù di Giuda. Ora, chiunque ha mai letto la Bibbia sa qual era il numero di Dan, o cosa Dan, o intendo cosa, sì, cos'era Dan? Il suo, lui era un'aquila, è giusto, lui era un'aquila, qualcuno sta leggendo la Bibbia, lui era un'aquila. Ora, Ruben era l'uomo, lui fu il primo, il più debole del gruppo. Non disse così Giacobbe in Genesi 49? Ruben, tu sei il primo della mia forza, ma come acqua sei salito sul mio letto e hai contaminato il mio letto. E visse con la concubina di suo padre, vedete, è l'immoralità dell'essere umano. Vedete? L'animale non ha quell'immoralità, il leone, nessuno di queste cose ce l'ha, ma l'uomo ce l'ha, va con la moglie del prossimo e così via, proprio la stessa cosa, ogni cosa è completata. Ora, questo qua giù, questo Dan era un'aquila e questo Ruben era il volto dell'uomo ed Efraim è il vitello. Ora, afferrate l'immagine là? Efraim, ecco come erano accampati nella Bibbia. Ora, se noterete, Dan è il capo di 3 tribù, Giuda è il capo di 3 tribù, Ruben è il capo di 3 tribù ed Efraim è il capo di 3 tribù. 3 per 4 fanno 12, 12 tribù di Israele. Vedete, ognuna con la propria bandiera, e la bandiera di Giuda era un leone, la bandiera di Ruben, uomo, la bandiera di Efraim, un vitello, la bandiera di Dan era un'aquila. Ora, guardate qui dietro cosa disse Giovanni, e uno aveva il volto. Leggiamo qui ora, vediamo proprio se non è la stessa cosa che c'era in cielo. Il primo animale era simile ad un leone, Giuda. Il secondo animale simile ad un vitello, cioè un giovane bue. Il terzo animale aveva la faccia come un uomo e il quarto animale era un'aquila volante. Proprio esattamente le tribù di Israele accampate attorno a guardia. Sono le guardie terrene del diritto all'arca. Oh, alleluia! Non lo vedete? Qui, misericordia, P-R-O-P-I-Z-I-A-T-O-R-I-O, propiziatorio. Niente poteva venire da nessuna parte attorno senza attraversare quelle tribù. Attraversare cosa? Il leone. Attraversare l'uomo, intelligenza dell'uomo. E attraversare il cavallo da soma come un bue. O attraversare l'aquila, la sua rapidità. Vedete? Il cielo, la terra nel mezzo e tutto intorno, vedete, erano guardie. E sopra c'era la colonna di fuoco. Fratello, niente poteva toccare quel propiziatorio senza avvicinarsi. E l'unica cosa che poteva avvicinarsi adesso era tramite il sangue. Aronne entrava là una volta l'anno con il sangue. Ora lo vedete? Ora osservate. Ogni volto di queste tribù a guardia del propiziatorio, il propiziatore del Vecchio Testamento. Ora, l'avete annotato tutti? Ora, eccone una nuova di zecca, fratello. Ascolta questo, poi andremo. Ora, ricordate, quelle erano le guardie dell'Antico Testamento. Quanti l'hanno mai letto nella Bibbia? Saprete se è vero. Vedete, sono le guardie dell'Antico Testamento. Ora viviamo in un'altra epoca. Gloria! Oh, amo quest'epoca. Voi no? Ora, Dio ha un propiziatorio oggi cui fare la guardia. Lo credete? Dove si trova il propiziatorio? Nel cuore dell'uomo. Dove è entrato nel cuore dell'uomo? Il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo, che è Dio, entrò nel cuore umano. È così? Ora segniamo questo qui e prepariamoci a disegnarlo, se volete. Pentecoste, P-E-N-T, metterò Pentecoste. Questo è il propiziatorio, lo Spirito Santo. Messo qui dentro, vi dirò una cosa, rendiamolo più appropriato. Mettiamo qui la colomba, che significa l'uccello, vedete? Bene, a guardia del propiziatorio. Ora, Dio ha delle guardie per il propiziatorio oggi? Ora, cosa? Ora, osservate quanto meravigliosamente viene tracciato. Ero seduto l'altro giorno e ho visto questo e sono proprio saltato su e ho corso tutto intorno alla sede del continuo dicendo gloria, 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 girando attorno. Charlie, agiro peggio di come faccio a volte nei boschi. Sorella Nelly, se agissi così mi manderesti fuori di casa piuttosto velocemente, eh? Oh, ho avuto proprio un tempo glorioso. Ora, osservate cos'era, cosa fece il Signore. Ora, Pentecoste, dopo Pentecoste scrisse un libro di cosa? Atti dello Spirito Santo. A-T-T-I. È giusto? Con cosa iniziano gli atti? La prima cosa per entrare nella salvezza, Atti 2:38, ecco l'ultimo attorno. E così furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue. E Pietro si alzò e predicò loro un sermone. Dissero, cosa possiamo fare? Come entreremo in quello? Lui disse, Atti 2:38, ravvedetevi e siate tutti battezzati in nome di Gesù Cristo. Ora ricordate, Dio ha delle guardie per quel propiziatorio. Cos'è quel propiziatorio di cui sono a guardia? Bene, M-A-T-T, Matteo ad est, Luca, Marco e Giovanni, tutti i loro quattro Vangeli rivendicano l'arrivo del libro di Atti, ne sono a guardia ovunque volete guardarlo. Prendiamone solo uno, non abbiamo tempo, ne ho 20 o più scritti qui, ma prendiamo solo uno su questo argomento per la salvezza. Avremo tempo per pregare? No, è l'una, quindi immagino che non lo avremo, a meno che tutti voi volete pregare per i malati. Ora ho proprio molto tempo, vedete? Bene, ora notate questo, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Cosa sono? Numero terreno dei Vangeli. 4. Bene, notate ora. Matteo 28, 19. 28. Ora, ecco dove andate voi, fratelli trinitari. 28, 19. Bene. Matteo, l'ultima parte del capitolo dice: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Ma ecco che viene la Pentecoste e Pietro disse: ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù. C'è qualcosa di sbagliato là. Matteo, sei tu quella guardia d'Oriente? Com'è la porta? La porta è cosa? Gesù. Gesù disse: strette la porta. E così viene sillabato. Come viene sillabato? S-T-R-E-T-T-A. O R-I-T-T-A. S-T-R-E-T-T-O. Significa acqua. Acqua è la porta. Come entrate? Ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Apre le porte, sì! Oh, ma fratello Branham, hai Matteo 28, 19 là? Esattamente, giusto! Ma Matteo, sei tu la guardia di ciò? Certo, sono la guardia completa! Ora prendiamo Matteo 1, 18 e vediamo cosa dice. Vediamo se fa la guardia, guardia a questo. Vediamo se Matteo 1, 18 fa la guardia a Matteo 1, 28 e Atti 2, 38. Vedrete se fa la guardia a ciò. Or la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Ecco, Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo cercano di dire. Natività di Gesù Cristo venne in questo modo. Quando Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, avanti che fossero venute a stare insieme, fu trovata gravida il che era dello Spirito Santo. Quale? Quello li pone entrambi in uno. E il che era tutto fatto affinché, ecco, ora Giuseppe suo marito, essendo uomo giusto, non volontariamente pubblicamente infamare, ma voleva mandarla via privatamente in questo modo. Ecco, l'angelo del Signore discese, venne su di lui, lo sapete, e disse: Giuseppe figlio di Davide, non temere di prendere Maria tua moglie, perché quello che è concepito in lei è dallo Spirito Santo. Vedete? Ed ella partorirà un figliolo. Loro gli porranno nome Gesù. Ciò fu tutto fatto affinché fosse adempiuto dal profeta. Poiché una vergine concepirà, Isaia 9, 6, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, il quale sarà chiamato. Fa la guardia adesso? Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Proprio questo. Titoli per quell'unico nome. Così la guardia sta proprio là per sostenerlo. Lo afferrate? Oh, mai. Ora, quanti lo sanno? Eccolo, egli è una guardia. Ora lasciate solo o un intero gruppo di altri per la salvezza, prendere questi altri. Ma ora se avremo una fila di preghiere fra solo un minuto, solo per circa 10 minuti, proviamo qualcos'altro qui solo un minuto. Prendiamo delle scritture ora. Dove ho scritto questo? Eccole. Bene. Ora prendiamo e vediamo se Matteo quassù sarà guardia della guarigione divina. Avete le matite altro ora ciò con cui annotare questo? Bene, vediamo se Matteo divide, ne sarà a guardia. Prendiamo Matteo 10:1. Prendiamo e vediamo se Giovanni, solo uno o due, prendiamone due o uno o due di ciò che sono questi. Giovanni 14, 12 e 15, 7. Vediamo se sono a guardia della guarigione divina attorno al trono di Dio. Marco 16, Marco 11, 21 e 22. Luca 10, 1 a 12 e Luca 11, 29 a 31. Scorriamone alcuni, Vediamo se sono di guardia. Vediamo se sono di guardia al diritto alla guarigione divina, come sono di guardia alla porta per il battesimo nel nome di Gesù. Possiamo farlo scorrere attraverso ognuno di loro. È così. Ora torniamo solo indietro e vediamo Matteo 10:1. Voltiamo proprio indietro ora, così noi, e poi concluderemo solo in altri circa 5-10 minuti al massimo, se piace al Signore. Bene, prendiamo Matteo 10. Vediamo se Matteo è di guardia agli Atti degli Apostoli. Pensavate che Dio non mettesse una guardia attorno alla sua parola? Vedete se quel vitello, leone, uomo, aquila non sono ancora posti a quelle porte proprio là, sulla terra proprio ora. Ecco i Vangeli, i quattro Vangeli. Vedete? E notate, ogni direzione in cui andavano, ci andavano dritti. Non si contraddicono uno con l'altro, rimangono uno con l'altro, vedete? Uno va con l'astuzia di un uomo, l'altro va con la rapidità di un'aquila, l'altro è un pastore. Uno è evangelista per volare come un evangelista, vedete? L'altro è un pastore, l'altro è uno robusto, l'altro è uno accorto. Vedete, sono di guardia da ogni lato. Dio è di guardia a questo Vangelo dello Spirito Santo. Credilo, fratello! Bene! Ora prendiamo Matteo 10:1. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potestà. Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome, battezzati con lo Spirito Santo, e venne potenza per il servizio. Ora ciò che egli fece per loro in quel giorno, egli farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, solo tranquillizzate il bambino, solo un minuto ora. Ascoltate solo, ascoltate attentamente. E diede loro potere contro spiriti immondi. Molti pastori lasciano rimanere proprio gli spiriti impuri nella propria chiesa, vestiti di donne, recite, partite di carte, partite di bunco, balli, cene di beneficenza, ogni... Oh, misericordia! Sopra gli spiriti immondi, da cacciarli fuori e da sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Vedete quella guardia seduta là alla porta? La guardia del Vangelo per sostenere quel libro di Atti che è stato scritto. Ora, non molto tempo fa ho sentito un grande insegnante, ha detto un uomo famoso, bravo uomo, l'ho incontrato, gli ho stretto la mano, un bravo fratello, e gli disse, ma gli Atti degli Apostoli erano solo la cornice della Chiesa. In altre parole, aveva la cornice qui fuori, vedete? Quando gli Atti degli Apostoli erano all'interno e questi Vangeli sono la cornice che lo tiene insieme e lo protegge. Vedete come la mente di un uomo può fare ogni cosa? Penserei la stessa cosa se non fosse per lui, vedete? La cornice, Pentecoste non era la cornice del Vangelo, i quattro Vangeli sono la cornice per sostenere Pentecoste. Dopo aver sistemato questa cornice, la Pentecoste venne all'esistenza. E così? Cos'è stato scritto prima, il libro degli Atti o gli Apostoli? Gli Apostoli! Gesù continuò a camminare facendo opere e predicendo cosa sarebbe giunto. E Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quelle quattro guardie, vennero e scrissero ogni cosa che videro avvenire, dicendo proprio com'è, come sarebbe avvenuto, cosa sarebbe avvenuto. Poi all'improvviso lo incorniciarono e eccolo arrivare. Amen! Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono la cornice o l'opera di guardia che protegge il tempio principale, il trono, la benedizione pentecostale, non la denominazione pentecostale, fratello, sorella, loro sono ben oltre all'esterno dell'intera cosa, più indietro di ogni altra chiesa, sono più lontani di quanto lo erano i luterani. Il luterano si mantenne un po' meglio di come fecero loro, ed è così, è più simile adesso. Proprio esattamente giusto, Gene, perché ora non ho visto Gesù all'esterno della Chiesa Luterana, cercando di entrare, ma cercando, perché penso che egli non era mai dentro dal principio, ma egli era nella Chiesa Pentecostale e fu spinto fuori. Ecco sì. Ora Matteo 10:1, ora andiamo qui in Giovanni 14:12 e vediamo se Giovanni sosterrà e sarà di guardia alle cose preziose di Pentecoste. In Giovanni 14 capitolo e il 12 versetto, Gesù parlava: in verità io vi dico che chi crede in me farà anche le opere le quali io fo, e ne farà maggiori di queste, perciò che io vado al Padre mio. Oh, fratello, quella porta là, dove l'aquila era posta, proprio là, perché quello è il servizio evangelico, sai? Volare come un'aquila, rapidità, andare fino nella terra profetica lassù, vedete? Poter prevedere cose, dire cose che erano, che sono e che saranno, vedete? Posta proprio là, a guardia di ciò. Disse le opere che faccio io, osservate quell'aquila, vedete? Qui c'è il leone, il servitore, Gesù. Tu diede loro potenza ed egli lo protegge. Egli protegge, Atti 2:38, la sostiene proprio lassù, quel leone. Ecco venire quella rapidità del Vangelo con quest'aquila dicendo: queste opere che faccio io le farete anche voi. Più di queste ne farete. Vola su tutto il mondo con ciò. Come la colomba di cui la testa del compagno era stata tolta e versata sopra il sangue che gocciola a terra gridando: Santo, Santo, Santo è il Signore, purifica il lebbroso. Sì, ora ne ho un altro qui, Giovanni 15:7. Voltiamo proprio al 15 capitolo, il 7 versetto. Se dimorate in me, ora, e le mie parole, non la parola del seminario, le mie parole dimorano in voi. Chiedete ciò che volete, vi sarà fatto. È giusto? Allora quel Vangelo custodiva proprio qui. Questa benedizione pentecostale viene custodita da Giovanni e il suo Vangelo, e custodita da Matteo, il suo Vangelo. Ora scendiamo al Vangelo seguente, Marco, 16 capitolo. Vediamo se Marco custodisce questa benedizione pentecostale. Marco, il 16 capitolo. Ora, iniziamo qui verso il... dopo parla della risurrezione. Ora, scendiamo finché arriviamo verso il 14 versetto di Marco 16. Dopo egli apparve agli undici mentre erano a tavola e rimproverò loro la loro incredulità e durezza di cuore, perciò che non avevano creduto a coloro che l'avevano veduto risuscitato. Non avevano creduto a quelli che cercavano di dir loro il messaggio. Vedete, ecco come oggi le persone che hanno una testimonianza dello Spirito Santo, la gente dice assurdità, sono un mucchio di santi rotolanti, ed egli li sgridò per la durezza del loro cuore, vedete, e la loro incredulità, che lo avevano conosciuto nella sua risurrezione. Ed egli disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Cosa? Predicare il... questo... c'è solo un Vangelo, quattro guardie, predicate questo Vangelo ad ogni creatura. Ora ricordate, egli sta parlando in entrambi, tutte e quattro le guardie, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, vedete? Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato, e chi non crede sarà condannato. Vedete, dovete entrare in questo battesimo qui. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Oh, fratello, credi, per favore. E congiunzione per legare insieme il resto delle frasi. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ebbene, ora vediamo cosa dice il metodista. Se potete acclamare, vivere una buona vita. I battisti dicono: solo abbi fede, sii battezzato. L'episcopale dice: prendi posizione come un episcopale, così, e inchinati quando viene cantato. Il cattolico dice: di un'Ave Maria. Il pentecostale dice: unisciti alla nostra denominazione, sii battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Eccovi! Vedete? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Non Padre, Figlio, Spirito Santo, in merito a quello. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuovi linguaggi, prenderanno in mano dei serpenti. Se bevuta alcuna cosa mortifera, quella non farà loro alcun male. Metteranno le loro mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. Amen. Oh, fratello, ora tornate proprio all'undicesimo e poi saremo proprio quasi pronti a concludere. Matteo 11 e il 20 e 21. Gesù parla? Tutti questi sono di Gesù che parla. Ora, nessuno di quelli se non quello che Gesù sta dicendo. Ognuno. Ed il giorno seguente, quando essi si avvicinarono a Betania, egli ebbe fame e vedendo un fico, e quando egli maledì l'albero, quello è Matteo 21, o 12, per favore scusatemi, Marco 11, 21 e 22. E Pietro, ricordatosi, gli disse, Maestro, ecco, il fico che tu hai maledetto nella via. E Gesù rispose e gli disse, abbiate fede in Dio. Vedete? Perciò che io vi dico in verità, allora è all'interno, vi dico che chi avrà detto a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi, creduto che ciò che gli dice avverrà, ciò che gli avrà detto gli sarà fatto. Ragazzi, la porta a sud è sorvegliata dal vitello, la porta a nord è sorvegliata dal leone, la porta a nord, intendo la porta d'est, e la porta a nord è sorvegliata dall'aquila volante, Giovanni, l'evangelista, poi il medico da questa parte, Luca, l'uomo. Ora, vediamo cosa dice Luca. Prendiamo Luca, il primo credo di prendere Luca 10, 1 a 12, è la commissione. Tutti voi sapete cos'è, ma Luca, il decimo capitolo, è da 1 a 12. Bene, potremo andare proprio avanti a leggerlo tutto, ma non avremo tempo per farlo. Andate, inizierò dal terzo versetto. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo dei lupi. Non portate borsa né tasca, vedete? Non andate in qualche nome di una denominazione. Andate come vi ho mandato io, vedete? Non andate con la sicurezza che otterrete $100,000 per questo risveglio. Se non lo otterrete, non andate. Vedete? Impostate le vostre campagne. Disse, andate dove vi mando io. Vedete? Non portate borse né tasche né scarpe, non salutate alcuno per lo cammino, non fermatevi e dite, andrò a vedere come questi stanno facendo, come questi, andate proprio dove io vi mando, non prestate attenzione a nessun altro. E in qualunque casa sarete entrati, dite in prima pace sia questa casa. Se qui vi è alcun figliuolo di pace, la vostra pace tornerà, si poserà sopra esso. Se no, ella ritornerà a voi. Ora dimorate in quella stessa ora, dimorate nella stessa casa, meglio, mangiando e bevendo di quello che vi sarà. Ora, tutta questa roba di non mangiare carne e così via, mai, bontà divina, vedete? Perciò che l'operaio è degno del suo premio, non passate di casa in casa. Andare dai Jones oggi a cena, andate con la prossima coppia il giorno dopo e la prossima coppia dopo, rimanete proprio là. Ecco, quando vado in una riunione, sapete, perché rimango nell'hotel e rimango proprio là, esattamente dove trovo pace, vedete? Non andare di casa in casa. E per qualunque città sarete entrati, là, quando vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti e guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro il regno e Dio si è avvicinato a voi. Ma ora, ebbene, lasciatemi leggere il versetto seguente. Ma in qualunque città sarete entrati. Se non vi ricevono, uscite di città di quel giorno. Noi vi spazziamo e zandio la polvere che si è attaccata a noi della città. Vediamo ora. Persino la e noi vi spazziamo e zandio la polvere che si è attaccata a noi della vostra città. Ma pure sappiate questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Or io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà più tollerabilmente trattata che quella città. Oh, fratello, con quella benedetta sicurezza, se non vedono, non vi ricevono, andate avanti, dite solo, ebbene, se non mi volete, scuoterò proprio la polvere e dalle mie scarpe e uscirò subito. In altre parole, dite, non ho preso nulla, se ho mangiato qualcosa ve la pagherò e andrò via. Egli disse in verità, e ognuna di quelle città in cui andarono e non furono ricevuti, ognuna di esse è sprofondata e finita oggi. E ogni città che li ricevette è in piedi fino a questo giorno. Eccovi. Ora un'altra e poi concluderemo. Vediamo, abbiamo il 10, 11, 29 a 31. Luca 11, 29 a 31, poi concluderemo. Oh, amo questo. Ora, raunandosi le turbe, vediamo, oh, è Luca. Luca 11, 29? Sì, immagino sia questo, sì. Ora, raunandosi le turbe, gli prese a dire, questa generazione malvagia che cerca un segno, ma segno sarà segno alcuno, le sarà dato se non il segno di Giona, il profeta. Perciò che, siccome Giona fu segno a Ninive, così ancora il figlio dell'uomo sarà segno a questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e li condannerà quando ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco qui, v'è uno più che Salomone. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui v'è uno più che Giona. Cosa sto dicendo ora? Concludendo, dovrò proprio lasciare andare il resto. Ma concludendo, voglio dire questo perché vi ho trattenuti così a lungo. Cosa sta dicendo egli qui? Verrà un giorno in cui una generazione malvagia, adultera, ora ricordate, cercherà un segno, e questa è una generazione malvagia, adultera. Ed egli disse, quella generazione riceverà un segno. Osservate come si allinea con il resto della Bibbia, il segno di Giona. Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e notti. Così il figlio dell'uomo sarà nel ventre della la terra 3 giorni e notti. Cosa sarà? Il segno della risurrezione. Vedete? Il segno della risurrezione sarà compiuto in una generazione malvagia, adultera, e come fu fatto nel libro degli Atti. Gesù risorse dai morti, venne da Pietro, Giacomo e Giovanni e gli apostoli, ed essi compirono questo libro degli Atti. Non furono gli Atti degli apostoli, furono gli Atti dello Spirito Santo che operava negli apostoli. Non è un uomo oggi, è lo Spirito Santo che opera tramite un uomo o uomini, vedete? Quello compie l'opera, non è l'uomo, l'uomo è solo un vaso, vedete? Ma lo Spirito Santo è l'olio che è in quel vaso, vedete? E guardate cosa fecero, guardate i segni di Gesù che fecero. Dovettero accorgersi di loro perché loro erano ignoranti, incolti, Pietro e Giovanni. Ma dovettero notarli, erano stati con Gesù, fecero le cose che gli fece. Quindi vedete ogni libro nella Bibbia, i quattro Vangeli custodiscono la benedizione pentecostale con ogni scrittura per sostenere esattamente ciò che dissero. Ed ora gli Atti degli Apostoli rivendicano oggi con i quattro Vangeli che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo amate? Erano riuniti in quell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome, battezzati con lo Spirito Santo e venne potenza per il servizio. Ora ciò che egli fece per loro in quel giorno, egli farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Lasciatemelo cantare. Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome, battezzati con lo Spirito Santo, e venne la potenza per il servizio. Ecco cosa ci serve oggi. Ciò che egli fece per loro in quel giorno, egli farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Queste persone possono non essere istruite, non proprio come Pietro, Giacomo e Giovanni, o si vantino di fama mondana. Hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste, battezzate nel nome di Gesù. Ed ora dicono in lungo e in largo, la sua potenza è ancora la stessa, proprio uguale a com'era. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro, sono uno di loro. Oh, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che netterà il tuo cuore dal peccato, che comincerà a far suonare le campane della gioia e terrà in fiamma la tua anima. Oh, sta bruciando ora nel mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro, uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro, alleluia, uno di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Seduce molte di quelle persone, sono molte persone qui fuori per strada che vanno in chiesa, appartengono a chiese, sono sedotte come Eva fu al principio, non sanno la differenza. Oh, venite a prendere dell'albero della vita, ora invece dei cherubini, ora voglio dire qualcosa, invece di quei cherubini che custodiscono questo trono, sono qui fuori a cercare, cercano di portare persone, li scortano al trono, cercando di portarli attraverso la porta di nuovo ancora all'albero della vita, affinché possano prendere questo. Gesù disse, io sono il pane di vita che è venuto da Dio dal cielo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e lo risorgerò nell'ultimo giorno. È così. Oh, sono così felice. Quanti malati ci sono nella stanza? Vediamo le vostre mani, alzate le mani. Bene, quanti hanno? È quello. Oh, ho compreso, Billy? Dov'è lui? Ha distribuito biglietti di preghiera? Hai? Bene. Chi ha? Ora guardate in questa direzione, tutti voi, ora, è proprio com'è quando viene sotto la gloria, vedete? 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 Viene, è la luce, qui, sopra, ti muovi, qui, vedi? Ora guardate, è solo un riflesso, quello è solo un riflesso, vedi? Non è la luce, ecco la luce, sospesa proprio qui, vedi? Proprio qui, vicino a questa donna. Mi è appena capitato di afferrarla e ho pensato che fosse solo sopra qualcuno. Ora voi ne vedete una, io ne vedo due. Una di esse è il naturale, l'altra è il soprannaturale. C'è un uomo seduto qui all'esterno lungo questa fila che guarda verso quella luce. L'ha colpito. Viene da Seymour, Indiana. E ha avuto un ictus cerebrale. Se lo crederai, Signore, Dio ti guarirà da quell'ictus cerebrale. Amen. Credi ora. Credi con tutto il cuore? Allora, se il Signore Dio, creatore di cielo e terra, mi lascerà fare qualcosa per dimostrarti che è Dio, allora crederai con tutto il cuore? La tua condizione è una condizione nervosa causata da una menopausa. Crederai che Dio ti guarirà? Neanche tu sei di qui. Qual è il tuo problema? E facendo così che egli ti sanerà, potrebbe sanarti perché non sei tu che vuoi essere sanata, è tuo figlio, vedi? Lui è in Virginia. Credi che possa dirti cosa non va in lui con l'aiuto di Dio? Ha delle ulcere, è così. E c'è un'altra cosa che non va in lui, non è salvato e stai pregando per lui. Ora, signora Becker, torna a Somerset e credi con tutto il cuore. Gesù Cristo lo sanerà, ti sanerà. Lo accetterai come tuo guaritore? se potessi, guaritore. Paolo una volta disse: questo uditorio di persone che ha ascoltato con attenzione fino a qui nel giorno, Signore, ora, Signore Dio, prego che le tue misericordie e bontà restino su di loro. Satana, ti sfido nel nome di Gesù Cristo, esci da queste persone. Sono rimasti per ascoltare il Vangelo, non puoi più trattenerli. Lascia che la potenza del diavolo che ha legato queste persone se ne vada.